che si sviluppa durante la giornata, in cui alcuni ambiti, alcuni temi rispetto a modalità di governance, modalità quindi regole di partecipazione e chi e come sui vari livelli, territori, eccetera. Questo è il percorso che abbiamo individuato per arrivare al termine della giornata anche a trarre alcuni punti, alcune conclusioni comuni. Premesso ciò, iniziamo i lavori quindi della prima sessione che, come vi dicevo, ha come oggetto il quadro di riferimento circa la nostra crisi di democrazia, deficit di democrazia, soprattutto nell'ambito del welfare. Allora io do innanzitutto il benvenuto ai relatori che saranno con noi in questa prima sessione, che sono persone, esperti, che con noi hanno condiviso vari momenti anche in passato difficili del dialogo del terzo settore, con le istituzioni, eccetera. Alla mia sinistra c'è Francesco Marsico, che è vice direttore responsabile nazionale di Caritas Italiana. Si è occupato in particolare della povertà, lotta all'usura, progettazione sociale e sviluppo locale. Fa anche parte della commissione d'indagine sull'esclusione sociale presso il Ministero del Lavoro. Alla mia destra abbiamo Ugo Ascoli, che è docente di sociologia economica ad Ancona, ma lo è stato in varie facoltà, non solo in Italia ma anche all'estero, ed è anche membro del comitato scientifico di UNITS e si è occupato in particolare di welfare, immigrazione e famiglie. Alla destra di Ugo Ascoli c'è il professor Gregorio Arena, docente di diritto amministrativo dell'Università di Trento e che docente anche alla LUIS di Roma, ed è presidente di LABUS, il laboratorio per la sussidiarietà, che ormai, se non mi sbaglio, ha superato le 100 uscite, no? Le 100 edizioni, ed è anche presidente del comitato scientifico del Centro di Documentazione del Volontariato di Roma. Allora, in questa prima sessione noi vorremmo affrontare soprattutto tre temi: gli strumenti di contrasto alla povertà e il ruolo del terzo settore, visti anche come possibilità di uno sviluppo ulteriore della democrazia. Un secondo argomento è welfare e terzo settore, se possono essere considerati motori di un nuovo tipo di sviluppo e come. Il terzo punto è la cittadinanza attiva e il volontariato, se possono essere come risorsa di democrazia proprio in questa fase di crisi economico-sociale. Allora, in che contesto poniamo questi tre argomenti che vogliamo affrontare in questa prima sessione? Abbiamo parlato già sia nel documento preparatorio, sia nell'introduzione che ha fatto Luigi Bulleri, di disuguaglianze e povertà. E in effetti anche le istituzioni europee hanno posto una particolare attenzione al tema della povertà. Già il 2010 è stato l'anno dedicato, in cui c'è stato quindi un particolare rilievo alle persone in povertà, e il 2011 l'anno delle attività di volontariato che promuovono cittadinanza attiva. E c'è un filo conduttore diretto ovviamente tra queste due annualità, queste due attenzioni. Certamente a livello mondiale le disuguaglianze in questi ultimi 20 anni sono fortemente aumentate. L'1% della popolazione possiede a livello mondiale il 40% della ricchezza. In Europa, come ci insegnano le statistiche che sono state elaborate anche recentemente, sono 80 milioni le persone in povertà. E dimmi, Francesco, se dico esatto, il 18% dei residenti attualmente in Italia è a rischio di povertà. E nel nostro paese le disuguaglianze sono aumentate ad un ritmo più che doppio di quello della media europea. Siamo al 33% rispetto ad una media europea del 12% del divario che si è realizzato in questi 20 anni. Disuguaglianze però che non sono solo economiche, disuguaglianze che sono anche nei diritti. Si pensi per esempio ai diritti di chi lavora e di chi non lavora, e anche all'interno di chi non lavora persone che sono meno garantite, come per esempio gli immigrati stessi. Disuguaglianze quindi dovute alla globalizzazione, dovute ad una serie di disuguaglianze anche di carattere economico, mentre un capitale finanziario che ormai è calcolato almeno 8 volte di grandezza, 8 volte superiore al PIL mondiale, si sposta da un paese all'altro liberamente, senza quindi particolari controlli, speculando in modo veramente redditizio per il capitale finanziario, ma non per i paesi, speculando quindi su queste disuguaglianze. A fronte di ciò è nata sicuramente una parte dell'economia mondiale in sviluppo, i cosiddetti paesi BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, che producono a basso costo, proprio perché la manodopera costa poco, ma anche hanno saputo fare, soprattutto alcuni paesi, della povertà un welfare che sviluppa ricchezza. E questo mentre l'Europa sembra destinata ad abbandonare definitivamente il ruolo economico dello scorso secolo. Quindi la crisi economico-finanziaria in questo contesto, che ha colpito il nostro paese, sta avendo un effetto che, anche se viene da lontano, va direttamente ad incidere sulle disuguaglianze del nostro paese, che è già molto diviso e disuguale, e soprattutto sul welfare che si rivolge anche al ceto medio, soprattutto al ceto medio. Quindi si tratta anche di percorsi di impoverimento che si sono andati ad acuire in questi ultimi anni. E la democrazia in questa situazione, che è stata sintetizzata bene anche nei movimenti del 99%, è sbilanciata. Sono pochi che decidono, tanti che subiscono le decisioni. Allora, prime tematiche che vorremmo affrontare proprio partendo con un'analisi della povertà da parte di Francesco Marzico. Vorrei fargli alcune domande, alcuni temi da affrontare con lui. Allora, ci si interessa oggi, come anche istituzioni europee, sempre di più della povertà. Siamo tornati a parlare della povertà. Ma che rapporto c'è tra democrazia e povertà, specialmente adesso? Perché quando si parla di democrazia e povertà spesso siamo di fronte ad un bivio. Le istituzioni affrontano il tema della povertà perché ce n'è tante, c'è da fare un salto di qualità per attivare politiche inclusive e potenziare quindi l'inclusione con cambiamenti sociali, oppure proprio perché si crea un deficit di democrazia perché salta quella solidarietà tra classi che ha permesso lo sviluppo del welfare e quindi non regge più, facendo saltare appunto anche dei servizi che sono essenziali o anche delle garanzie che possono essere fondamentali per lo sviluppo della società. E si è tornati oggi a parlare di povertà con percorsi di impoverimento forte delle classi medie, che non si riconoscono povere. Quindi c'è un percorso di impoverimento che non è neanche vissuto soggettivamente come povertà e che rende molto più difficile rispetto al passato trovare anche delle modalità di intervento, anche per il terzo settore. Quindi il terzo settore in questo ambito e Caritas, che cosa ci può dire rispetto alla propria esperienza e rispetto alle prospettive che può delineare per il terzo settore come proposta proprio d'azione futura?
Diciamo ci sono tre domande: rapporto democrazia-povertà, la questione appunto della cambiamenti anche della povertà nel nostro paese, non soltanto in questo, e il ruolo dentro questo del terzo settore dei soggetti sociali a livello territoriale. Io dico alcune cose di tipo generale, magari con qualche riferimento storico. Questo paese, quando ha pensato al tema della povertà, era in momenti cruciali dei propri percorsi, anche diciamo così in fase post-unitaria. Io credo che a cominciare dall'indagine Sonnino Franchetti del 76, in cui, 1876, quando diciamo così due intellettuali liberali ponevano la questione di come fosse fallimentare il percorso unitario in termini di soluzione ai problemi sociali, quella già rappresenta, appunto, il 1876, una prima presa di consapevolezza. La nostra democrazia è cresciuta soprattutto a partire da un discorso franco, serio, onesto sul tema della povertà al proprio interno. Non a caso l'altro grande passaggio è stato quello della commissione d'indagine sulla miseria del 48, dopo la stagione fascista, quando appunto il tema povertà era cancellato dall'agenda, diciamo così, non solo politica ma anche dalla comunicazione. Non c'era la povertà nel nostro paese. Nel 48 il nostro Parlamento ricomincia a ragionare su questo, segnalando appunto un'indagine sulla miseria, dando appunto anche l'entità della gravità di quello che era la condizione del nostro paese. E la generazione, quelle generazioni di uomini politici avevano contestualmente la necessità di creare meccanismi, sì certo di sviluppo, ma anche di contrasto a una dimensione totalitaria, ma anche di rispondere a questo dramma presente nel nostro paese. Io credo anche che la Commissione Corrieri, che a metà degli anni Ottanta, diciamo così, ha inaugurato la stagione delle commissioni di esclusione sociale, è stato un altro grande momento che ha, come dire, segnalato una questione. Per citare, diciamo così, il Pasolini di quegli anni, degli anni precedenti, che ha segnalato il problema di uno sviluppo senza progresso, di una incapacità dello sviluppo italiano, del boom economico, di cancellare il fenomeno della povertà. Ma anche lì, negli anni in mezzo a questa, diciamo così, tra lo sviluppo economico e la Commissione Corrieri, c'era stata una tendenziale rimozione del problema, anche perché da una parte le forze politiche, diciamo così, della sinistra pensavano che lo sviluppo economico avrebbe portato, attraverso diciamo così, il lavoro per tutti, all'abolizione del fenomeno, e dall'altra evidentemente i partiti di maggioranza immaginavano appunto che tutto andasse grosso modo bene, diciamo, in quella fase. Dico questo per dire che è un fatto positivo, drammatico ma positivo, che si parli di povertà, proprio perché la dimensione della povertà è un indicatore straordinario della qualità democratica di un paese. Cioè, quando un paese riesce sia a discuterne, sia a valutare a partire da quello le proprie politiche di coesione, di redistribuzione, di costruzione di sistemi di welfare, appunto fa il proprio mestiere, non riduce la dimensione democratica a una dimensione meramente procedurale, ma torna all'essenziale, il liberare i cittadini, rendere i cittadini liberi non soltanto di esprimersi, votare, associarsi, ma liberi da, cioè dare la possibilità di compiere completamente la propria vocazione di persone umane. Quindi il rapporto, ci sono anche molti altri, diciamo, temi su questo, mi limito a questo, cioè noi siamo passati in una fase in cui il tema della povertà era un tema invisibile. Non a caso, e in maniera forse discutibile, il tema dell'invisibilità è stato uno dei must degli anni 90 e inizio anni 2000. Siamo tornati dall'invisibilità alla visibilità, dalla straordinarietà o la spettacolarità della povertà al tema della ordinarietà della povertà. Ma perché questo? Perché purtroppo, e lo dico, e la crisi in questo stato è stata drammatica, ha riconnesso il tema della povertà al tema del lavoro. La riconnessa non sulle nicchie marginali di soggetti, ma dentro appunto le questioni strutturali dell'economia. Evidentemente, lo diceva già Rossana, evidentemente ha fatto cambiare la crisi economica la povertà, cioè è allargata alle dimensioni marginali, pensando ai grandi centri urbani, a alcune zone, diciamo, del nostro paese endemicamente, diciamo, affette da sottosviluppo economico, ma l'ha resa una condizione possibile per molti, chiaramente per molti che non hanno un'identità, virgolette, fatemi usare un termine desueto, di classe, legata appunto quindi a condizioni di povertà strutturali, ma persone che hanno, diciamo, passano dentro questa esperienza di vita come un'esperienza, a volte però con una difficoltà in più, paradossalmente, che è quella appunto di non saper gestire risorse scarse o scarsissime o nulle, con un sistema di welfare, questo è l'altro tema, diciamo così, assolutamente incapace, perché è strutturato soltanto sulla risposta al lavoro o con gli strumenti di cassa integrazione o i piccoli strumenti di, diciamo così, di interventi sulla disoccupazione, ma del tutto sprovvisto di interventi di contrasto alla povertà per le famiglie che non hanno reddito. Non a caso, dico un dato, le Caritas diocesane in questi anni, in questi ultimi anni, hanno fatto, attraverso interventi economici con i fondi perduti, attraverso il microcredito sociale, che è un modo elegante per dire un prestito differito con possibilità di ritorno, con gli empori e la distribuzione alimentare, hanno dato paradossalmente reddito alle famiglie italiane in povertà. Cioè, che è un paradosso, perché un soggetto sociale non dovrebbe fare trasferimento di reddito, ma questo è quello che è successo. Prendete il caso di Milano col fondo diocesano. E questo segnala non la bontà di un soggetto sociale ecclesiale, quale appunto la Caritas e le diocesi, ma segnala l'assenza di politiche strutturali di sostegno al reddito delle famiglie. E quindi, come dire, vediamo dall'altra parte questo come problema aperto, ed è un problema rispetto al quale, evidentemente, questa non è una soluzione, questo è un tamponamento, e questo non è neanche sussidiarietà, questa è sostituzione, purtroppo. Detto questo,
e c'è anche comunque un 8% di lavoratori in povertà ora.
Evidente, ma quando dico appunto la riconnessione tra il tema povertà e lavoro, evidentemente c'è sul dramma della disoccupazione o della appunto cassa integrazione, ma anche evidentemente dei bassi redditi, cioè alcuni redditi da lavoro, ma questo è un fenomeno evidentemente che va avanti da qualche anno, e fatemelo dire, i rapporti della Caritas lo segnalavano negli anni addirittura pre-crisi, perché l'infragilimento dei redditi familiari non è un fenomeno del 2008,
certo. È
un fenomeno che ha attraversato tutta la fase dell'ultimo decennio, accelerando evidentemente drammaticamente negli ultimi anni. E chiaramente appunto c'è quindi una fascia, che è poi la fascia rispetto ai dati Istat, lo dico pubblicamente, che noi consideriamo fondamentali per segnalare appunto qual è la condizione strutturale del nostro paese, c'è una fascia di addensamento intorno agli indici di povertà relativa che ci dicono appunto il potenziale bacino di povertà, perché quando noi vediamo appunto l'11,1% di famiglie sotto soglia, noi vediamo appunto ovviamente la parte immersa di quelli che non c'hanno più potrebbero non farcela, ma se noi guardiamo ragionevolmente poco sopra, noi raggiungiamo, qualche anno fa, appunto qualche garbato scontro su questo con l'Istat l'avemmo, noi abbiamo persone che basta poco per precipitare in queste condizioni. Allora, due questioni, io credo che debba andare rapidamente verso la conclusione, due questioni: qual è il ruolo in termini conoscitivi del volontariato e dei soggetti sociali? Il vero problema appunto che noi le persone incontriamo. Ma questo lo dico non in polemica verso i dati Istat. I dati Istat sono fondamentali, ma fanno un altro mestiere, quello di segnalare in termini macroeconomici quali sono le fasce a rischio. Il nodo è capire quali sono i soggetti dentro i territori effettivi, appunto, dicevamo, sono le famiglie medie con magari attraversati da piccoli grandi drammi che vanno dai problemi di convivenza al problema della salute, in alcune regioni ovviamente la situazione, diciamo così, di alcune sanità regionali sta scaricando costi sulle famiglie rispetto appunto a eventuali malattie o malattie rare o malattie particolari. Tutte fasce quindi di soggetti che, in assenza di un sostegno di trasferimento di reddito da parte appunto di interventi, diciamo, pubblici, rischiano ogni volta di finire in povertà. Ma dall'altra, lo dicevo prima, con queste condizioni di povertà transitoria hanno bisogno di un accompagnamento, e questo è un ruolo grande che il volontariato può fare, non solo in termini conoscitivi, ma di relazionalità che mette nelle condizioni di affrontare queste situazioni non nella solitudine dei propri contesti territoriali, ma riconoscerle e accompagnarla. Questa parola accompagnamento a volte sembra un po', diciamo, melenza, ma vuol dire appunto che di fronte a un reddito che va ristrutturato, perché i redditi non li strutturano soltanto le aziende, ma anche le persone e le famiglie, da dove si comincia? Con quali competenze? Guardate, questo paese ha tassi di competenza finanziaria bassissimi. È uno dei problemi riguardo appunto anche, diciamo così, ai microfallimenti in alcuni settori economici. Il lavoro che è appunto il volontariato, ma penso tutto ad esempio il comparto del microcredito sociale, sta facendo è quello di appunto non soltanto aiutare, ma riabilitare persone, famiglie, anche microimprese, a ad affrontare la crisi, in termini non da soli, ripeto, ma anche con quel livello di competenze che gli consente di guardare avanti. Ma è chiaro però, e con questo concludo, che c'è una grande partita sulla sussidiarietà da costruire con forme anche nuove e innovative. Faccio un esempio per chiudere. La Fondazione di Comunità di Messina ha inventato un progetto sui neonati. Vale a dire, partendo dall'acquisizione scientifica, da 1 a 3 anni si formano i nostri figli, i bambini, e attraverso la lettura precoce, l'ascolto della musica, si rafforzano queste le competenze che, diciamo così, di apprendimento. Partendo da questo si è fatto un lavoro molto semplice: un quartiere periferico di Messina, ogni bambino che nasce riceverà la visita di un operatore sociale, ma anche di un volontario, che nella misura in cui la famiglia è disponibile e segnala criticità verrà accompagnato in questo servizio. Voi direte una banalità, una cosa da nulla, ma questo vuol dire fare un intervento precoce di costruzione di rete sociale, di accompagnamento delle famiglie, di abilitazione alla genitorialità. Chiudo con questo esempio. Qualche giorno fa, appunto, in una parrocchia di Messina, i ragazzi che si stanno preparando al matrimonio hanno passato una serata fino alle 11 di sera ragionando di questo, come si accoglie una vita. Voi direte: che c'entra con le politiche welfare? Questa è prevenzione. Questa è capacità di accompagnare verso lo studio minori che sarebbero in molti casi condannati all'esclusione scolastica. Questo è un modo per costruire dal basso reti solidali che dureranno al di là dell'esperienza della genitorialità. Questo vuol dire di costruire un tessuto sociale in un paese che è carente, fa fatica a riconoscersi l'un l'altro. Questo vuol dire costruire forme non salvifiche. Perché è evidente che poi quella famiglia perde il lavoro e non ha un sostegno economico, non ce la farà. Ma vuol dire prendersi in carico nei modi possibili tra pubblico e privato, con tutti i soggetti sociali territoriali, verso modelli di welfare che sono appunto sussidiari, responsabili, sostenibili e, fatemelo dire, umani. E per questo, essendo profondamente umani, anche ispirati a un'idea di democrazia e quindi di libertà dal bisogno, che deve, in qualche modo dovrebbe, come ci ricorda la nostra Carta Costituzionale, informare ogni attività, ogni esperienza territoriale.
Grazie Francesco. Allora, povertà e lavoro, povertà e non redditi, in cui comunque il terzo settore entra con vari tipi di strumenti, però soprattutto acquisendo una conoscenza, mi sembra Francesco, una conoscenza di situazioni specifiche, di percorsi in cui le famiglie e i soggetti sono inseriti, intervenendo a monte, aiutandoli, sostenendoli nella gestione anche delle risorse che possono avere a disposizione. E questo è anche un impegno specifico su alcuni territori che Caritas sta portando avanti, comunque un accompagnamento e relazionalità che diventano un po' il fulcro della situazione, dell'intervento, no? Allora io vorrei chiedere invece a Ugo Ascoli, che ci ha sempre parlato dell'importanza di una nuova rivitalizzazione dei grandi sistemi universalistici e solidaristici di welfare in questa condizione di crisi economica, sociale, finanziaria. Quali speranze noi potremmo riporre in un welfare che sviluppi democrazia e sviluppi interventi sulle disuguaglianze? Che cosa può fare il terzo settore? Ci sono state delle proposte anche in questo periodo, delle proposte concrete che comunque stanno a dimostrare un'attenzione che vi è crescente anche su un ruolo importante che il terzo settore potrebbe avere nel rivitalizzare il welfare. C'è stata anche la proposta di dare sì dei contributi per l'occupazione giovanile e femminile, ma soprattutto in alcuni settori, nel terzo settore e per quanto riguarda proprio quegli ambiti che sono dei servizi alla persona e dei servizi di gestione, diciamo così, dei beni comuni. Come si può pensare ad un ruolo del terzo settore nel rivitalizzare un welfare che invece in questo periodo sembra essere sotto la scure, l'accetta proprio di una crisi finanziaria che cerca lì risorse per poter andare avanti? Ugo, che cosa puoi proporre alla luce anche della situazione in atto per il terzo settore come prospettiva, come impegno per il futuro?
Beh, una bella domanda. Proverò a ragionare con voi su alcune questioni correlate, tentando non dare una risposta, ma di provare a ragionare su percorsi possibili. Però vorrei fare prima una premessa. Dovremmo essere consapevoli che la crisi economica e finanziaria e sociale nella quale siamo immersi non è una crisi che si risolverà in 6 mesi o in un anno, qualsiasi sia il governo italiano o il governo francese, eccetera. È una crisi importante, molto importante, che riguarda una parte, e qui è la differenza con la crisi del 29, una parte solamente del mondo, diciamo così, industrializzato. Pensate che ci si preoccupa perché in Cina il tasso di sviluppo del PIL nell'ultimo trimestre è dell'8,4 invece che del 9,2, cioè siamo in mondi ormai che viaggiano completamente diversi, in cui i destini delle persone e i destini dei sistemi sono veramente molto lontani, anche se intrecciati e correlati come sempre. Quindi la crisi continuerà per molti anni, non sappiamo come ne usciremo, primo, ed è gravissima. Seconda questione, questa crisi è una crisi strana, perché quando è scoppiato il boom, il botto dei subprime nel 2007, eccetera, tutti dicevano: ah, ma allora questa è la dimostrazione che il mercato non si può autoregolare di nuovo, che bisognerà mettere le braghe alla finanza, bisognerà costruire dei sistemi di sicurezza internazionali, bisognerà gestire i movimenti della finanza. Non è successo praticamente niente. Il mondo continua a girare esattamente come prima, la finanza è libera di muoversi esattamente come prima, e questo lo stiamo vedendo. E allora invece cosa si è detto? Mentre nel 29 si è uscita dalla crisi inventando il welfare, perché lo si è inventato con Beveridge nel 42, ci aveva già ragionato Keynes a metà degli anni 30, è stato sperimentato qualcosa di importante da Roosevelt negli Stati Uniti col New Deal, e poi dopo la parentesi durissima fascista e nazista è esploso il welfare un po' in tutta Europa. Qui invece stiamo rischiando di uscire dalla crisi con il drastico ridimensionamento del welfare, come se il welfare fosse una sorta di impedimento allo sviluppo, una palla al piede delle democrazie e dei paesi industrializzati. Un lusso che, e quando le cose vanno male, noi non ci potremo permettere. Il welfare c'è come un costo che si può sopportare solamente se la congiuntura economica ci mette a disposizione risorse. E guardate che le ricette che si stanno sperimentando in tutta l'Europa in difficoltà sono le stesse: colpire l'impiego pubblico, colpire i sistemi pensionistici. Ma pensate, noi abbiamo scritto un libro che è uscito 2 o 3 mesi fa, in cui avevano riportato gli studiosi di sistemi pensionistici i giudizi estremamente positivi che in ambito europeo c'erano sul sistema pensionistico italiano. Si diceva che era uno dei più virtuosi in Europa, era uno di quelli che aveva messo sotto controllo la spesa pensionistica, che non si prevedeva che aumentasse, ed erano lodi e lodi sperticate in sede di Unione Europea sul nostro sistema pensionistico. Dopodiché siamo invece stati travolti da una riforma pensionistica straordinariamente impattiva e impattante, non so come si dice meglio, che fa del sistema pensionistico italiano il più duro in Europa adesso, quindi più virtuosi dei virtuosi, come dire che è stato fatto per fare cassa, non perché il sistema era fuori regola. Se andiamo a guardare l'impiego pubblico in Italia, siamo circa 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, in Francia sono circa 6 milioni, in Inghilterra sono 5 milioni e mezzo, quindi quest'idea che ci sono troppi dipendenti pubblici è una stupidaggine statisticamente dimostrabile, ma chiaramente non passa nell'opinione, l'idea che si devono licenziare. Anche in Italia abbiamo una legge, forse non se ne ricorda nessuno, che dovrà mettere in mobilità circa dai 15 ai 20 mila dipendenti pubblici, con una previsione di mobilità e di stipendio dell'80%, e dopo 2 anni di licenziamento, come la Grecia. Non se ne ricorda nessuno in questo, ma è legge dello Stato italiano. Politiche socioassistenziali nazionali sono state praticamente azzerate. L'istruzione ha avuto il più grande taglio della storia repubblicana, il 27% della spesa pubblica per l'istruzione in 3 anni, quando non c'era un Monti ma c'erano 3 che governavano, i famosi 3 Monti, è vero. Per quanto riguarda poi, diciamo così, la sanità, siamo ormai ai tagli. Guardate che in tutti questi, e finisco, mi premeva dirlo, in tutti questi ambiti, se noi andiamo a guardare quello che l'Italia spende o spendeva per la sanità rispetto al famoso PIL, per la scuola rispetto al famoso PIL, noi non siamo affatto
fra i più spendaccioni, non siamo affatto fra quelli che erano oltre la media Unione Europea, quindi eravamo assolutamente, anzi, per l'istruzione siamo sotto al 5%, che è una percentuale da paesi, non dico sottosviluppati, ma sicuramente molto, molto poco sviluppati, diciamo così. Quindi questo sistema di welfare pubblico viene additato come responsabile, che è facile colpire lì perché sono le risorse che escono dallo Stato e quindi si fa presto a ritirarle, mentre è più difficile procurare una maggiore entrata di quelli e le entrate famose che non ci sono. Vabbè, questo per dire che allora lo scenario che abbiamo di fronte, adesso me la cavo con queste battute, non posso ragionarci sopra, è: la crisi continuerà, la crisi non ha regole, la finanza governa i movimenti dei capitali e l'attacco ai debiti degli stati può continuare, non sappiamo come andrà a finire, non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. Le politiche degli stati europei non sono all'altezza della situazione, rischiamo l'implosione per una miopia dei governanti che guardano solo alle loro possibilità di essere rieletti e non guardano lontano al futuro dell'Unione Europea, quindi lo scenario è molto fosco. E il welfare pubblico italiano se la passa molto male e non c'è ragionevole speranza di pensare che se la possa passare meglio di qui a qualche mese.
Quindi è tutto il contrario di un nuovo New Deal.
New Deal non se ne parla proprio, è una cosa che è confinata nei libri di letteratura, di storia, di sociologia sulla storia degli americani. Adesso non se ne parla più. Allora, il discorso qual è? Che nonostante questo, ecco, nonostante questo quadro che non è bello, ma è quello che è, e non possiamo parlare di quello che non c'è, nonostante questo da qualche parte in Europa si è cominciato a ragionare su come ripensare il welfare e come ripensarlo in un'ottica, diciamo così, di crescita sociale, di crescita democratica, di crescita partecipativa, di crescita, diciamo, di riduzione delle disuguaglianze. C'è un filone di pensiero che va da alcune università spagnole, ad alcune università francesi, a università tedesche, che parla di New Social Investment Welfare State, cioè di un welfare state che invece che morire deve rigenerarsi pensandosi come una forma di investimento sociale, non come un costo. Investimento sociale che si traduce in queste politiche, politiche per l'infanzia, politiche per le famiglie, politiche di conciliazione fra tempo di vita e tempo di lavoro, politiche per l'occupazione femminile, politiche per i redditi minimi. Queste sono le 4-5 policies che si stanno sviluppando nel dibattito, che però per adesso credo che solo in alcuni ambiti scandinavi, ma che sono un mondo tanto lontano da noi, assolutamente non imitabile se non guardandolo, non come Berlusconi guardava il primo ministro danese, ma diciamo in una maniera, come dire, più scientifica, diciamo così, ecco, solo guardandolo non possiamo certamente pensare di portare a casa nostra il modello danese. La flex security in 448 all'italiana non si fa, se no la si fa all'italiana. Il modello svedese non lo si può portare se non come faceva Alberto Sordi andando a vedere le svedesi a fumo in Londra e in Stoccolma. Questo sono i modi italiani. Ora, però, solo in questo pezzo di mondo europeo si stanno sperimentando queste politiche. Allora, cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che il terzo settore, arrivo al punto e vado a sviluppare il discorso nei minuti che mi restano, il terzo settore, secondo me, deve portarsi sulle nuove frontiere sociali, sulle nuove frontiere culturali, sulle nuove frontiere politiche, senza aspettare che ci sia un governo o un ministro, quale che sia, che si metta a pensare al New Social Investment Welfare State. Dobbiamo cioè far sì che il terzo settore svolga un ruolo nuovo, un ruolo innovatore, un ruolo importante, spingendo le persone, spingendo i servizi, spingendo le frontiere su questo versante. E allora qui sono alcune parole d'ordine con le quali vado a ragionare nei 10 minuti, credo, no, che mi restano. Allora, le parole d'ordine sono 5, secondo me, quelle che io in genere sono sempre 7, ma insomma adesso cercherò di arrivare a 7 anche oggi, sennò non mi sento bene. Diciamo così, la prima questione è universalismo, la seconda questione è fiducia e capitale sociale, lo mettiamo insieme, la terza parola d'ordine è comunicazione, la quarta parola d'ordine è innovazione sociale, la quinta parola d'ordine è alleanze. Allora, noi dobbiamo spingere. Come terzo, io parlo come noi, diciamo, come soggetto politico, terzo settore, con tutte le difficoltà che sappiamo tutti, dobbiamo spingere per conservare nel nostro paese, manutenere e impedire che venga disattivato quel poco di politica universalistica che è stata fatta in questo paese fra scuola e sanità. Le ricerche fatte, non ho il tempo di citarvele, se qualcuno è interessato, c'è un libro fondamentale appunto che io ho appena fatto, che è fondamentale, tutti voi dovete leggerlo, ma a parte questo ci sono altri studiosi, fondamentali quanto il libro, è vero, che dimostrano come le politiche universalistiche hanno una importanza cruciale in un paese. Perché? Perché sono alimentatori di fiducia individuale, di fiducia generalizzata, di fiducia istituzionale. Cioè la gran parte delle persone in un paese si trova a confrontarsi con le istituzioni pubbliche di welfare, siano esse la sanità, la scuola, i servizi, e il modo in cui vengono trattati, l'interazione quotidiana dei cittadini influenza il modo in cui ci si sente in relazione agli altri, influenza quelli che diciamo chiamiamo questioni di identità sociale. No, il welfare, come diceva Merton, un grande sociologo, ha una funzione latente, non solo fornisce servizi, ma in qualche modo fornisce anche un'immagine del paese, un'immagine della comunità, un'immagine delle persone. Noi abbiamo bisogno di politiche che alimentino la fiducia nelle istituzioni, la fiducia fra le persone, la fiducia diciamo, nelle modalità di interazione. In poche parole abbiamo bisogno cioè, di politiche che siano, e il terzo settore è il soggetto fondamentale, come moltiplicatore e promotore di capitale sociale. Questo dobbiamo fare, cioè dobbiamo spingere per conservare quelle politiche e migliorarle, perché non basta dire universalismo, poi sappiamo che la sanità funziona in un modo al nord e non funziona in un modo al sud, e la scuola lo stesso, e quindi non basta una cornice legislativa, come direbbero i giuristi, no? Bisogna praticare e la qualità è importante, però bisogna spingere perché noi si conservi una base universalistica. C'è un bellissimo libro di Este Spinanders, che è uno degli studiosi più importanti, ormai un maître à penser del pensiero sul welfare nel mondo, che ha scritto un libro appena tradotto dal Molino, si chiama La rivoluzione incompiuta, il quale dimostra l'importanza delle politiche universalistiche che vanno mantenute e sviluppate quando parliamo di social investment. Perché anche se lì per lì sembra un costo il fatto di riservare una prestazione per tutti senza discriminare in base ai mezzi, poi quello che ritorna dal punto di vista della civicness, cioè dello spirito civico, del buon fare, del buon lavoro, del buon contribuente, di quello che paga le tasse, che ritorna e più che è in modo proporzionale rispetto a quello che spendiamo nel breve periodo magari per quella politica. La seconda questione è comunicazione. Il terzo settore deve assolutamente aumentare la sua capacità di naturalmente io non ho parlato dei Livias, che sono un totem al quale tutti quanti noi ci genuflettiamo del 2000 e che sono ben lontani come tutti i totem dai genuflettori, dei genuflettenti, sì, come si dice. Ecco, anche quello è un pezzo di universalismo, ma siamo un paese nel quale mi sembra un obiettivo estremamente lontano la politica universalistica nei confronti del socio assistenziale. Dicevo, la comunicazione, bisogna che noi cerchiamo di spingere su questo versante. Io ho in mente delle cose, magari nel dibattito se ne parlerà, di comunicazione, di entrare nelle comunicazioni utilizzando tutti i mezzi possibili e immaginabili che la tecnologia ci mette a disposizione, per entrare in contatto con i fruitori, gli utenti di questi mezzi, che sono prevalentemente i giovani, sono quelli più istruiti, sono quelli che si affacciano alla vita sociale, sono i futuri cittadini, anche se adesso sono senza lavoro. Sulla comunicazione c'è da fare moltissimo e credo che sia un'altra pista in cui il terzo settore ha delle grandi potenzialità, anche perché i costi sono molto bassi, c'è una barriera quasi inesistente di accesso ormai al mondo della comunicazione, ci vogliono le idee però, ci vogliono le idee e le modalità. La terza questione è innovazione sociale. Noi bisogna che, come terzo settore, usciamo anche nei settori che non siano strettamente specifici, diciamo, del welfare. Non è possibile oggi in un paese come l'Italia, ma direi nel mondo, non occuparsi dell'ambiente, dell'energia, delle politiche culturali, della valorizzazione del patrimonio artistico, delle politiche urbane. E il soggetto politico lo stiamo sperimentando in piccolo in un progetto di formazione riservato alle regioni del sud, deve farsi carico degli beni comuni, gli interessi. L'articolo 118 della Costituzione, lo rileggiamo, ancora non è entrato nella testa. Cosa vuol dire sussidiarietà secondo la Costituzione? Non vuol dire delega che sta più vicino a te, ma vuol dire capacità di farsi carico dal basso di problemi di interesse generale e obbligo da parte del pubblico di favorire e promuovere un quadro di azione per gli interessi generali. Ora su questo c'è molto da fare, ma vado solo ai titoli, se no Rossana mi strilla. Ma per fare questo c'è bisogno di spostarsi su tanti fronti. Vi faccio un elenco, mi sono messo a pensare. Un aereo F-35, sapete, quelli bombardieri, cacciabombardieri, dovremmo comprare. Quanto costa? Costa, non l'ho fatto io questo calcolo, l'ha fatto Palazzini, costa come un anno di 36.000 volontari per il servizio civile. Un aereo F-35 costa come un anno di 36.000 volontari di servizio civile, tanto per fare un esempio. Nelle politiche urbanistiche dovremmo riuscire a costruire un quadro che disincentivi dell'ulteriore cementificazione straordinaria fatta nel famoso bel paese e incentivare invece la riorganizzazione dell'edilizia, non nella nuova cementificazione ma nel risanamento dei centri storici. Basterebbe risanare Napoli e Palermo, avremmo dato lavoro a tutti gli architetti, a tutti i giovani, a tutti gli esperti di cultura, di arte di questo paese. Dobbiamo costruire poi dovremmo costruire delle grandi campagne nazionali, il trattore lo può fare, sui luoghi grandi della cultura, attivando su queste risorse private e pubbliche, nazionali e internazionali. Dobbiamo costruire, mi pare che l'UNITS su questo versante è in piena sintonia, alleanze con le agenzie tecniche e del sapere a partire dalle università, è vero, dobbiamo cercare di spingere non solo per nuove frontiere di intervento che sono di interesse fondamentale per la comunità, ma anche per la riconversione del modello di sviluppo, che l'abbiamo detto, i titoli non li sto a dire, non voglio fare l'economista alternativo. Però c'è una nuova frontiera sulla quale dobbiamo lavorare. La frontiera, ed è proprio secondo me l'intervento più importante per ridurre in progressione la povertà e ridurre le disuguaglianze, ed è quello di ragionare sui frontiere educative e formative. La cosa che diceva prima chi mi ha preceduto sulla questione di Messina la trovo fondamentale. Guardate questi testi, se non interveniamo sui bambini 0-3, e poi interveniamo solamente a valle mettendo una toppa su questo e su quello, noi non ridurremo un bel nulla. Tra l'altro io mi sono andato a guardare anche, ho fatto un'invasione nel suo campo, sono andato a guardare come la Caritas lavora dalle mie parti, guardate, vi do queste cifre, sono interessanti. Una cittadina come Senigallia, che ha 30.000 abitanti, la Caritas ha costituito una fondazione, si chiama Fondazione Caritas Senigallia, una Onlus, la quale prende risorse dai privati che si autotassano, danno i soldi alla Caritas, poi li prende dalle parrocchie e un po' dal vescovo e redistribuisce interventi, ma come? Non facendo pasti in quel caso, ma inserimento lavorativo, pagamento di circa un terzo di risorse per questo, c'è borse lavoro eccetera, pagamento delle utenze, 20% per gli affitti, spese per la manutenzione dell'auto, spese personali per la sanità, e in 3 anni è passata dal essere un'agenzia, la chiamo io, che ha visto al centro prima 276 persone nel 2009, 864 nel 2010, circa 900 nel 2011, ma non ce la può fare. Non è pensabile che questa fondazione si faccia carico da sola in futuro di tutti i problemi dei poveri di una piccola città, tutto sommato una regione che se la passa anche bene. Quindi queste sono, come diceva bene lui, dei tamponi momentanei. Noi dobbiamo invece cercare di restituire al pubblico un ruolo centrale, dando invece al terzo settore una grande possibilità di intervento, di completamento, servizi appunto di sollievo, sostegni domiciliari, sostegni di lavoro di cura, riqualificazione e acquisizione di nuove competenze, interventi educativi, e poi spostare l'attenzione, fare veramente, qui chi ha detto New Deal, non so, l'hai detto tu, ma diciamo una nuova frontiera, chiamiamola così, di impegno sulle attività educative, sulle attività formative, spingere l'acceleratore finché più possibile sul discorso dell'infanzia, cercando con questo di spostare l'attenzione appunto su quello che chiamavo il New Social Investment Welfare. Finisco dicendo che per fare tutto ciò occorre però sviluppare una politica di alleanze, è l'altra parola che dicevo, non solo innovazione sociale ma alleanze a tutto campo. Guardiamo quello che succede anche altrove, io cito un esempio, la Germania, non per parlare della signora Merkel, di cui per carità non se ne può più, ma è vero, per parlare di altro, per parlare per esempio del fatto che in Germania hanno sperimentato circa 660 distretti sociali che si chiamano alleanze locali per la famiglia, nella quale il terzo settore, le imprese, l'ente locale, il sindacato, le fondazioni si riuniscono intorno a un tavolo vero per cercare di costruire in un piccolo paese come una città come Amburgo degli interventi che servono a favorire le politiche di conciliazione, servono cioè a favorire l'occupazione femminile, servono a favorire i servizi per l'infanzia. Sono piccole cose, ma dobbiamo guardare assolutamente a questo tipo di esempi. Non imitando la Germania neanche qui, però dicendo che alleanze è un discorso a tutto campo. L'alleanza vale uno all'interno del terzo settore, Non se ne può più di queste distinzioni, di queste divisioni, di queste competizioni sui territori per accaparrarsi un appalto o un'amicizia o una benevolenza della politica. Alleanze all'interno del terzo settore fra le singole famiglie, coop, associazioni, volontariato, un'alleanza del terzo settore localmente e territorialmente considerata con tutti quelli che ci stanno, cercando di tenere dentro e gli enti locali, e il mondo delle imprese, e l'associazione di categoria, e le fondazioni, e i sindacati, perché solamente in questo modo noi riusciamo a sfondare, riusciamo a non essere schiacciati dal rischio di povertà, altrimenti, come diceva lui, noi rischiamo che il volontariato diventi l'erogatore di sussidi per i poveri e il custode della marginalità sociale. E questa sarebbe la morte di qualsiasi velleità di innovazione e di proposizione politica. Quindi alleanze a tutto campo, naturalmente intorno a un nucleo, intorno a un modo, diciamo, di ragionare, intorno a una base valoriale fatta di trasparenza, fatta di democrazia, facendo sì che anche il terzo settore chiuda con queste organizzazioni carismatiche in cui c'è il capo che per 50 anni governa e che poi deve lasciare l'eredità, il figlio non ce l'ha perché magari è un prete, oppure ce l'ha ma non si può dire, oppure non ce l'ha e non si può fare, insomma è il modello Bossi Trotta, insomma, no? Che, ecco, non possiamo assolutamente più avere in mente questo tipo di organizzazioni con il capo che l'ha fondata, ha avuto grandissimi meriti, ma poi a un certo punto c'è un po' di democrazia dentro le organizzazioni del terzo settore, farebbe bene a tutto il sistema. Quindi quando parlo di alleanze, parlo di democrazia, dobbiamo intanto praticare dentro casa nostra, le nostre organizzazioni, fra le organizzazioni e poi sul territorio. Credo che questo sia un tema del futuro. Grazie.
Bene, credo che si sia entrati proprio nel merito dei problemi che stanno alla base dello sviluppo del welfare adesso e del ruolo del terzo settore. Grandi problemi che comunque è difficile anche per il terzo settore riuscire ad affrontare con chiarezza al proprio interno, e quindi è bene anche avere degli spazi che sono fuori da quelli sia delle istituzioni che di ogni associazione per poterne parlare, come questo tipo di spazio. Ora, riassumendo, quindi io colgo soprattutto dalla parte dell'intervento che ha fatto Ugo Ascoli alcuni stimoli. Andiamo avanti quindi con investimenti sociali, è importante puntare l'attenzione a beni comuni e sussidiarietà come ambito di intervento innovativo anche per il terzo settore, rimboccarsi le maniche per l'innovazione anche trovando formule diverse, alleanze, questa è la grossa sfida finale, alleanze sul territorio, alleanze e infanzia, famiglia, come del resto anche nel Trentino abbiamo delle bellissime esperienze, tema delle alleanze, tema anche quindi di coinvolgere vari attori sul territorio, vari soggetti. Allora, sulla sussidiarietà e territorio, quell'ambito che è tra il pubblico e il privato, tra istituzioni e cittadini, tra rappresentanti e rappresentati, quell'ambito in cui si sviluppa il terzo settore e in cui il terzo settore può sviluppare maggiormente democrazia anche in forme innovative. Che cosa ci può dire il professor Arena, che si occupa appunto di questo? Io vorrei ricordare a questo proposito un pensiero di Maria Eletta Martini, che è recentemente scomparsa e con cui ho avuto l'onore di lavorare per molti anni. Lei diceva sempre: ma perché hanno chiuso le associazioni di volontariato durante il periodo del fascio? Che male potevano fare? Che cosa c'era da temere dalle associazioni di volontariato quando sono gruppi di persone che vogliono fare del bene a qualcun altro? Eppure le persone lì si ritrovano, parlano, discutono, si fanno un'idea dei problemi, intervengono, si rendono conto che possono intervenire. E questa è politica e può essere molto pericolosa. Allora, sussidiarietà vista proprio anche come capacità di farsi carico di problemi e di saperli portare avanti, no? La lascio la parola a lei.
Buongiorno a tutte e tutti. Riflettevo l'altro giorno in preparazione di questo convegno e devo dire che secondo me voi di UNITS non soltanto siete bravi, perché c'era bisogno di un convegno come questo, insomma, era giusto cominciare a occuparsi di democrazia come prioritario obiettivo strategico del volontariato e del terzo settore, ma siete anche, cosa che non guasta, fortunati, perché in questo momento un convegno come questo è particolarmente utile al Paese. Io so, come gli altri relatori, che voi avete cominciato a organizzare questo convegno molti mesi fa. Nel frattempo sono successe delle cose per cui il tema di cui ci occupiamo oggi, in particolare quello di cui mi devo occupare io, cioè il volontariato come risorsa per la democrazia, è ancora più importante di quanto non lo fosse mesi fa. E cercherò anche di, brevemente, di spiegare come e perché e quali possono essere i modi con cui il volontariato è una risorsa non solo per la democrazia a questo punto, ma per il Paese, in una situazione molto grave, come è stato ricordato anche prima. Allora, innanzitutto, se la domanda è, perché all'inizio era una domanda, e il volontariato come può essere una risorsa per la democrazia, bisogna chiarire di cosa parliamo quando parliamo di democrazia. In realtà poi, se parliamo di democrazia, parliamo anche di forme di cittadinanza e quindi in qualche modo ci avviciniamo molto al tema della sussidiarietà, ma vorrei concentrare un attimo l'attenzione sul tema proprio democrazia. Ho provato a identificare, per quanto può essere utile in questa sede, tre modalità di partecipazione alla vita pubblica, quindi tre forme di democrazia. Una, quella tradizionale, che tutti noi conosciamo, la democrazia rappresentativa. La seconda, che si è molto sviluppata in questi anni e che affianca questa, è la democrazia partecipativa e deliberativa. E la terza, mi sentirei di chiamarla provvisoriamente, quindi è un nome, diciamo così, di lavoro, cura civica dei beni comuni, cioè una forma di partecipazione alla vita pubblica che passa attraverso la cura diretta dei beni comuni da parte dei cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà. Parto da questo ultimo perché è il più facile, fra virgolette, ed è anche quello, diciamo, su cui c'è probabilmente in questa sede maggior consenso. E in che senso questa è una forma di partecipazione alla vita pubblica innovativa? Voi sapete, insomma, che il patto non scritto fra cittadini e Stato è obbedienza in cambio di protezione. È un patto, infatti, che spiega perché, per esempio, proliferino in condizioni di insicurezza quelli che vengono chiamati gli imprenditori della paura, cioè soggetti politici che, facendo leva sulla paura, quindi sul bisogno di protezione che tutti noi abbiamo, promettono, in cambio dell'obbedienza, una protezione accentuata. Questo in tempi di crisi è un meccanismo che vedremo funzionare molto bene, che già sta funzionando, peraltro. In condizioni normali lo schema è domanda dei cittadini, risposta delle istituzioni. I cittadini hanno delle esigenze e ci si aspetta che le istituzioni diano risposte. È lo schema che in altre sedi ho chiamato bipolare, lo schema su cui si fonda tutto il diritto amministrativo europeo, non solo. Tocca all'amministrazione rispondere ai bisogni dei cittadini, quello che viene chiamato interesse pubblico. Nell'Ottocento erano interessi molto legati allo Stato-autorità, e successivamente con lo Stato sociale sono interessi legati al soddisfacimento di bisogni. Il volontariato rompe questo schema, perché dimostra che si può uscire dallo schema domanda dei cittadini, risposta delle istituzioni, non nella direzione della risposta privata ai bisogni, che quello è facile, basta avere i soldi e uno si trova la risposta ai bisogni di cura, di istruzione, di sicurezza, tutto quello che vuole, ma nella risposta di una, nel senso, nella direzione di una risposta solidale, cioè data insieme con gli altri. In questo senso, rispondendo alla domanda di Marieletta Martini, il fascismo aveva capito benissimo che il volontariato era un problema, perché dimostrava che si poteva uscire dallo schema obbedienza in cambio di protezione, domanda e risposta. In questo senso il volontariato, quindi, nel suo stesso modo di essere, è una risposta politica, perché dimostra che si può uscire dallo schema domanda dei cittadini, risposta delle istituzioni, e entrare in uno schema domanda dei cittadini, risposta dei cittadini. Sono risposte solidali, quindi si dimostra che si può anche non chiedere allo Stato per avere risposte, sono risposte che si danno insieme con gli altri, quindi soddisfano sia le esigenze degli altri sia le proprie, e infine sono risposte che, mentre si danno, sviluppano le proprie capacitazioni, come direbbe Amartya Sen, e questo non accade quando la risposta la dà lo Stato e nemmeno quando la dà il privato, perché si è meri utenti destinatari di una risposta, di un soddisfacimento di un problema. Quindi il volontariato dimostra concretamente come sia possibile una diversa organizzazione della società, una diversa forma di cittadinanza, fondata sulla capacità dei cittadini stessi di dare autonomamente risposte ai propri bisogni, uscendo dalla logica della delega. Questo, guardate che è importante, perché nell'ultima parte di quello che dirò ritornerò su questo tema parlando di democrazia rappresentativa. Il volontariato rompe lo schema della delega Dà risposte insieme con gli altri, quindi è una risposta politica. Don Milani diceva che dare risposte insieme con gli altri è politica, darle da soli è avarizia. In questo senso è anche una risorsa contro la crisi, perché dimostra che è possibile mettere in campo nuove risorse in un momento in cui di risorse finanziarie di altro tipo ce ne saranno sempre meno. Dobbiamo sviluppare, come è stato giustamente detto prima sia da Ascoli sia da Marx, dobbiamo sviluppare il capitale sociale, dobbiamo sviluppare l'attenzione per i beni comuni. Questo il volontariato lo fa già ed è quindi la dimostrazione concreta che ci può essere una forma di democrazia fondata sulla cura civica dei beni comuni e sull'attenzione verso gli altri. Da qui si arriva quasi inevitabilmente alla democrazia deliberativa e partecipativa. Perché? Perché se si supera nel giorno per giorno, nel dare risposte, la logica della delega e si dimostra che si è capaci di dare risposte concrete direttamente fra cittadini insieme con gli altri, inevitabilmente si acquista fiducia in se stessi, non si è più disposti a delegare totalmente alle istituzioni e si capisce che oltre alla democrazia rappresentativa ci possono essere forme di partecipazione alla vita pubblica dirette. Quindi democrazia partecipativa e deliberativa. Tenete conto che i due aggettivi non sono indolori. Partecipativa è una forma di democrazia in cui diciamo, si partecipa al processo decisionale complesso, pensate per esempio alla costruzione di un inceneritore, una discarica, e in quella sede coloro che partecipano forniscono informazioni, punti di vista, rendono presenti interessi e il decisore unico, il decisore finale è comunque l'amministrazione. Nella democrazia deliberativa c'è un di più, e cioè è uno spazio dove coloro che partecipano essendo disposti fin dall'inizio a cambiare opinione. E in questo senso è una forma molto raffinata di partecipazione alla vita pubblica, perché in realtà sia la democrazia rappresentativa sia in parte quella partecipativa si fondano sul presupposto che chi partecipa arriva con un'opinione già formata. Se pensate alla democrazia rappresentativa nelle campagne elettorali, emotività, menzogne, denaro, ricatti, di tutto, per fare in modo che la gente si formi un'opinione, vada nella cabina elettorale e faccia un segno di un certo tipo. È abbastanza rozzo se ci pensiamo come meccanismo. Pensate alle campagne elettorali americane, che cosa non sono, ma anche le nostre, è un meccanismo piuttosto rozzo. In questo senso la democrazia deliberativa è una forma raffinata e sofisticata che richiede una grande disponibilità da parte di tutti, perché richiede un atteggiamento di umiltà, di ascolto e la disponibilità a cambiare opinione sulla base di quello che altri diranno. In questo senso è deliberativa. Ma da questo punto di vista il volontariato rappresenta, diciamo, un modello molto interessante, perché dimostra col suo stesso agire che è possibile interagire fra le persone sulla base di un elemento fondamentale, è stato ricordato da Ugo Ascoli, che è la fiducia. La democrazia partecipativa e deliberativa, soprattutto quella deliberativa, si fonda sulla fiducia. Se io non mi fido del fatto che l'altro sta cercando di convincermi sulla base di argomenti razionali, non sono disposto a cambiare opinione. Il volontariato dimostra con la sua azione concreta che si può avere fiducia negli altri nel rispondere concretamente ai bisogni. Quindi sono forme di cittadinanza, diciamo, nuova, attiva, responsabile e solidale, e vorrei che fosse chiarissimo questo punto. La democrazia partecipativa e deliberativa e la cittadinanza attiva intesa come cura civica dei beni comuni non sostituiscono la democrazia rappresentativa, ma la rafforzano, la integrano e la completano, perché con tutti i suoi limiti comunque finora forme di partecipazione alla vita pubblica da parte di milioni di persone non ne abbiamo trovate. E quindi si tratta non di smantellarla ma di rafforzarla. La democrazia partecipativa e deliberativa e la cura civica dei beni comuni vanno in questa direzione. E qui arriva la democrazia rappresentativa, che è il terzo passaggio. E io lo so che è una cosa controversa quella che sto per dire e che probabilmente non troverà... Però cito due dati. Uno preso da un sondaggio recente e uno preso dal programma di questo convegno. Allora, secondo un dato recentissimo, solo il 14% degli italiani ha fiducia nei partiti politici. Tenete conto che nel 1993, ai tempi della cosiddetta Tangentopoli, questo dato era il 24% e non riguardava tutti i partiti, ma riguardava soltanto alcuni partiti. Okay? Nel programma qui del nostro convegno si dice che da un'indagine Eurispes del 2011 risulta che il 67% degli italiani ha fiducia nel volontariato. Allora, abbiamo da una parte che solo il 14% degli italiani ha fiducia nei partiti, quegli stessi italiani al 67% hanno fiducia nel volontariato. la metto in termini, come posso dire, di domanda. Pensate voi che un paese come l'Italia possa avere un futuro democratico in una situazione in cui soltanto il 14% dei cittadini ha fiducia in un elemento essenziale della democrazia rappresentativa come sono i partiti? Perché noi possiamo, e io ci credo, ho appena finito di pubblicare un volume sulla democrazia partecipativa e deliberativa, noi possiamo credere che la democrazia partecipativa e deliberativa sia una delle risposte fondamentali alla crisi della democrazia rappresentativa, certo. Possiamo pensare, e lo sapete che io lo penso e lo sostengo, che la cura civica dei beni comuni è essenziale per mantenere un'alta qualità della vita nel nostro Paese. Ma è possibile avere un futuro in una situazione di così radicato disprezzo nei confronti dei partiti politici? Guardate che io ci ho provato, sto parlando di esperienze personali. Se qualcuno dal mondo del volontariato prova a entrare in un partito, viene sterilizzato. Viene sterilizzato due volte. Viene prima sterilizzato nell'associazione di provenienza, perché a quel punto non conta più niente in quell'associazione, e poi viene sterilizzato nel partito in cui ha avuto la sventura o l'idealismo di andare a finire, perché ti vogliono solo come fiore all'occhiello. Poi dopo il ragionamento è lascia fare a noi. Noi siamo i professionisti della politica, come è stato detto da qualcuno, e si è visto alla faccia del professionismo. Allora,
fondare un partito nuovo?
No, il problema è un altro. Se parliamo di volontariato come risorse per la democrazia, non possiamo pensare che la risposta che noi possiamo dare e la risorsa che noi possiamo essere è soltanto sul versante della democrazia partecipativa e deliberativa e della sussidiarietà. Bisognerà in qualche modo far sì che anche sul versante della democrazia rappresentativa il volontariato rappresenti una risorsa. Io non so come, vi ho appena detto di un'esperienza personale di alcuni anni fa totalmente negativa, quindi voglio dire, io sono la persona meno adatta per parlare di questo, perché dovrei invece avere il dente avvelenato in questo, ma non ce l'ho, perché sono un cittadino di questo paese e mi preoccupo. Non va bene un paese in cui solo il 14% dei cittadini ha fiducia nei partiti, con tutti i difetti di questi partiti, con la corruzione, il clientelismo, l'oligarchia, la casta, tutto quello che volete. Ma questo è il sistema normale di funzionamento di un paese di 60 milioni di abitanti, non possiamo far finta che non sia così. E allora è chiaro che non è possibile prendere pezzetti di quel 67% di fiducia e trasferirli da un'altra parte, non è così che funziona, lo sa bene, sarei rozzo e ingenuo se lo dicessi. Ma io volevo porre il problema oggi qui, perché è il 20 gennaio del 2012. Abbiamo un governo che è stato composto in situazione di emergenza. I partiti sono in una situazione di, come posso dire, sospensione, hanno di fronte alcuni mesi nei quali possono fare o delle cose egregie o delle cose pessime. C'è una legge di Murphy anche per la politica, per cui è probabile che se possono succedere cose pessime, succederanno cose pessime. È possibile ignorare tutto questo? In che modo, in un convegno che si pone come obiettivo strategico quello di rafforzare la democrazia nel nostro Paese, questo tema può essere affrontato? Ci sono dei possibili legami? Ci sono dei modi con cui è possibile parte di queste risorse straordinarie di energie, di cultura, di solidarietà, di valori, far sì che diventino risorse per la democrazia rappresentativa nel nostro Paese? Questo a livello locale già si fa. A livello locale, concludo, è molto più facile, perché il rapporto è molto più diretto, perché le amministrazioni locali si occupano di cose che sono molto più vicine ai cittadini, perché il controllo è più facile. Quindi non è detto che per forza si debba cominciare dal Parlamento, si può benissimo cominciare e di fatto già lo si fa a livello locale. Le linee guida dell'agenzia, da questo punto di vista, che non sono, secondo me, diciamo così, come posso dire, siamo a Pisa, proprio il massimo che si poteva fare in materia di rapporti fra enti locali e associazioni di volontariato a livello locale, perché forse sono un pochino troppo complicate, però possono rappresentare uno strumento che si può cominciare a implementare per migliorare e strutturare i rapporti fra enti locali e associazioni di volontariato, però nell'ottica, e concludo, di rafforzare la democrazia rappresentativa, perché quel dato lì del 14% è un dato, vi assicuro, su cui bisogna riflettere con molta, molta attenzione. Grazie.
Ringrazio Arena del contributo che, come sempre, è molto stimolante anche su questo piano della democrazia rappresentativa, su cui è difficile intervenire oltre quello che già il volontariato e il terzo settore ha messo in pista sino ad ora, ma credo che sia strettamente legato anche al tema delle alleanze di cui parlava nel suo intervento Ugo Ascoli, che non è un tema di alleanze solo sui territori, su specifici temi, su percorsi che possono essere di alcune aree di intervento, di alcuni territori, ma sono alleanze a tutto campo, a tutti i livelli. Quindi su questo dipende anche non tanto solo dalla fiducia che il terzo settore e i cittadini hanno, quanto dalla risposta anche che si può avere dall'istituzione e dai rappresentanti stessi. Quindi diciamo che sono proposte aperte che anche oggi possiamo rinnovare ulteriormente. Mi sembra che comunque i contributi di questa sessione abbiano dei punti di contatto e di integrazione abbastanza forti, perché siamo tornati a parlare di una sorta di sussidiarietà locale con Arena, come del resto avevamo iniziato affrontando il tema della povertà e degli interventi che il terzo settore Caritas sta facendo, ma in un'ottica di prevenzione e di rilancio sia dei diritti, quindi in termini universalistici, sia anche proprio di intervento che il terzo settore può fare per sostenere quei diritti con azioni concrete sui territori e su specifici ambiti. Il tema della sussidiarietà quindi ritorna a vari livelli e credo che il filo conduttore che sia uscito fuori stamani in questi tre interventi sta proprio nell'allargamento delle alleanze, cioè nell'allargamento della partecipazione che si può sviluppare su quei territori e con cui si può lavorare come terzo settore. Io direi a questo punto, quindi ridò la parola a te Luigi, che vuoi, e poi facciamo una breve pausa se siamo d'accordo per un caffè prima di iniziare la successiva sessione.
Niente, io sono...
Il dibattito lo facciamo dopo, quindi, no? Al termine delle due sessioni, va bene?
Io sono particolarmente soddisfatto sia per le cose che abbiamo sentito che per l'attenzione con la quale i partecipanti seguono questo convegno. Allora facciamo questa pausa, ci ritroviamo qui fra 10 minuti, dal momento che il caffè o qualche cosa è subito qui vicino, in modo da proseguire il nostro
programma. E il dibattito lo facciamo al termine delle due sessioni.
Carlotta. Si pregano i partecipanti di rientrare in sala per dare inizio alla seconda sessione. Do lettura di una lettera inviata dal sindaco di Pisa, che per impegni precedentemente assunti non ha potuto recare personalmente il suo saluto. Mi rammarico di non poter partecipare di persona a causa di precedenti e concomitanti impegni al convegno su democrazia e cambiamenti sociali, il ruolo del volontariato e del terzo settore. Un bel titolo per un incontro non solo interessante, ma anche decisamente utile. Viviamo un momento della nostra storia caratterizzato dall'emergenza economica e sociale nel nostro paese e nel resto d'Europa. Sono necessarie scelte difficili e provvedimenti per lo sviluppo e la coesione sociale, prestando al tempo stesso attenzione a un diffuso bisogno di partecipazione democratica. La società negli ultimi decenni è stata interessata da profondi cambiamenti nella sua stessa composizione e dall'emergere di nuove inedite questioni. I temi della coesione sociale e della partecipazione, che danno fondamento e legittimazione alla convivenza civile, vanno ripensati alla luce dei cambiamenti avvenuti. In questo quadro la solidarietà, il volontariato, l'apporto di idee e azioni da parte del terzo settore devono essere considerati non certo un di più da accantonare per i tempi migliori, ma al contrario una risorsa indispensabile oggi e un modo di pensare il patto sociale tra i cittadini. L'attenzione del Comune su questi temi è desta e nel quadro di scelte di finanza locale dure, talvolta dolorose, teniamo fermi in questo senso principi e parametri, come si è visto anche durante la recentissima discussione sul bilancio comunale. Vi auguro quindi buon lavoro, con la certezza che le risultanze della discussione di oggi saranno fruttuose per tutti noi. Ringrazio il sindaco di questo messaggio e do la parola all'assessore alle politiche sociali e sanitarie, immigrazione e coordinamento di politiche giovanili, e Maria Paola Ciccone del Comune di Pisa. Prego.
Ringrazio il Presidente, onorevole Luigi Bulleri, lo saluto con particolare affetto da parte del Comune di Pisa e anche della Società della Salute della zona pisana, che è il nuovo modello per la gestione del socio-sanitario nella Regione Toscana. Abbiamo qui anche l'assessore Allocca. E devo dire che la qualità di questo convegno è sicuramente alta, pregevole e molto utile sarà il dibattito che verrà fuori, come interessanti sono stati gli interventi. Sono rimasta particolarmente colpita dall'intervento del professor Arena e su quel concetto di democrazia deliberativa che è veramente interessante. Diciamo che noi siamo fortemente impegnati nel terreno del sociale e nell'ambito della lotta anche alle povertà, a contrastare tutto ciò che di negativo sta emergendo e, come qualcuno ha detto, contrastare anche queste linee di azione governative che in qualche modo fanno pagare allo Stato sociale il prezzo di questa crisi. Noi ci rendiamo conto che far convivere questo modello liberista con i bisogni sociali non può che tradursi in quello che è lo Stato sociale vero e proprio. E l'Italia nella sua Costituzione, come ci insegnava Pizzo Russo, è proprio identificata come Stato sociale, quindi ha una sua cifra specifica di cui può farne vanto. Ma è vero che in questo momento di calo delle risorse generali e di crisi dell'economia mondiale, di crisi nei rapporti tra politica, democrazia, potere economico, tutto va sicuramente ripensato. Il modello delle società della salute è, come dire, un tentativo, una risposta pensata già prima, quando con la riforma del titolo V della Costituzione le regioni hanno deliberato le nuove leggi per fare in modo che la sussidiarietà trovasse un'applicazione concreta nella vita dei cittadini. La legge 40 è una delle leggi che la Regione Toscana ha deliberato ed è la legge che apre le porte a questi soggetti giuridici che mettono insieme i comuni, le aziende sanitarie locali e il terzo settore in una grande alleanza istituzionale e quindi con una idea sicuramente innovativa per affrontare questo tipo di problematiche che oggi stiamo affrontando. Ma questo modello, che è entrato a regime da pochissimo, quindi ha un battesimo fresco, ha avuto una sua sperimentazione che si è conclusa positivamente e ora stiamo tentando di allargarlo a tutta la Regione Toscana, perché non c'è omogeneità in questo tipo di gestione. Ci sono zone che hanno già queste sperimentazioni così avanzate e la zona pisana è una di queste, ma ci sono anche zone che non hanno ancora questi modelli ma mantengono le conferenze zonali e le conferenze dei sindaci e non hanno ancora fatto questa sperimentazione di integrazione fra sociale e sanitario e terzo settore così com'è nel modello delle società della salute. Tra l'altro qui fra gli ospiti c'è Don Armando Zappolini, che io saluto e ringrazio, perché è stato il primo presidente della consulta del terzo settore nella Società della Salute della zona pisana e oggi è presidente del Comitato di Partecipazione, che è un nuovo organismo che garantisce la qualità della partecipazione all'interno di queste strutture. Quindi noi siamo su questa linea di frontiera, ma siamo fortemente spiazzati dai tagli che sono stati fatti al fondo sociale. Voi pensate che noi paghiamo il prezzo di un taglio dell'86% dal 2008 ad oggi sul fondo sociale, quindi rendetevi conto di che cosa si può fare con l'86% in meno. E anche, ci domandiamo se certe scelte politiche avessero privilegiato di più il sociale e meno altri settori. Don Armando ci dice sempre qualche caccia bombardiere in meno forse avrebbe fatto risparmiare qualche soldo e indubbiamente già questo avrebbe dato un segnale. L'Italia però sconta anche, pur essendo uno Stato sociale nel suo complesso, l'assenza di una legislazione di contrasto alla povertà e quindi questo ci mette in grande difficoltà. Io chiudo l'intervento ringraziandovi per i contributi che date in questo senso e vi dico che come istituzioni siamo totalmente aperte a ogni vostra proposta per confrontarci e anche per ripensare idee che abbiamo già, come diceva giustamente il professore prima. Non è detto che le idee che ci siamo fatti fino ad oggi siano le migliori. Sicuramente si può migliorare, quindi noi siamo disponibili anche a dei ripensamenti e soprattutto ad un ascolto attivo nell'interesse della salvaguardia di questo patrimonio straordinario che è il welfare del nostro paese, che va assolutamente sì ripensato, ma mantenuto nella sostanza. Grazie.
Grazie all'assessore Ciccone. Vi ricordo che nella cartella avete un questionario attraverso il quale potete esprimere la vostra valutazione sul convegno. Vi prego di compilarlo e restituirlo prima della fine. Scusate se la voce continua ad andarsene. Chiedo a Mauro Giannelli di dare inizio alla seconda sessione.
Buongiorno, ringrazio tutti. Credo che per tutti sia stato fino adesso un importante momento di riflessione. I tre interventi, il coordinamento di Rossana, ci hanno fatto fare una profonda riflessione. Parto proprio da... Presento prima i due ospiti ai quali non voglio togliere spazio, quindi farò un intervento molto breve e poi lascerò a loro la parola. Alla mia sinistra Cinzia Scaffidi e alla mia destra il professor Salvatore Settis. Credo che avete in cartellina la loro presentazione che dà sicuramente conto del loro impegno, della loro professionalità e capacità, e quindi non sto a dilungarmi su questo aspetto. I tre interventi iniziali, i primi due, hanno dato una grossa contributo per la definizione di un contesto, del contesto generale, della situazione in cui ci troviamo e come i beni comuni possono diventare un momento concreto di sviluppo. E poi la relazione finale del professor Arena, che ha, a mio avviso, messo sulle nostre spalle un peso, che non è facile, che non è semplice e che ci interroga e ci fa necessariamente riflettere sullo sviluppo e il futuro non solo del nostro Paese, ma anche e soprattutto del ruolo che in questo Paese il terzo settore e in particolare il volontariato potranno o dovranno avere. Potremmo riassumere insomma questa semplice riflessione con un passaggio dalla democrazia del diritto e della delega di rappresentanza alla democrazia dei diritti e delle responsabilità. Insomma, è un passaggio non di poco conto che dovremmo tenere in grande considerazione, che dovrebbe essere oggetto costante dei nostri pensieri. E poi questa idea che questo passaggio epocale si concretizzi intorno ai beni comuni è un aspetto molto importante che mi permetto brevemente però di sottolineare in alcuni passaggi. Il primo, c'è stato un grande lavorio culturale, intellettuale, scientifico, legislativo, sulla definizione dei beni comuni. Queste definizioni, che partono da punti diversi, quello della Commissione Rodotà, che ha messo l'accento sull'utilizzo del bene piuttosto che sulla proprietà, quello che ci faceva immaginare la cura del bene come uno degli aspetti fondamentali per la definizione dei beni comuni, ha comunque, al di là del percorso che è stato intrapreso, ampliato passo passo, volta a volta, il numero dei beni comuni dei quali dovremmo occuparci. E quindi beni materiali, ma anche beni immateriali, beni relazionali, beni culturali, beni digitali, beni dell'informazione. Questo patrimonio si è ingrandito. Si è ingrandito questo patrimonio ed è rimasto però per un po' di tempo, e questo forse è anche giusto, normale, appannaggio di un gruppo, di un'elite di intellettuali, di pensatori e di legislatori che faceva questo percorso. Si è tentato poi in una seconda fase di ampliare la platea di coloro che si interessavano, comprendevano e iniziavano un percorso di lavoro sui beni comuni. E questo si è rivolto essenzialmente, con alcune esperienze che nel nostro Paese si sono poi concretizzate, a classi dirigenti del terzo settore, non in maniera ancora diffusa e, trasversale. Poi sono stati i grandi movimenti che hanno portato ai referendum, alle risposte referendarie, e quindi qualche aspetto che riguarda i beni comuni, non tanto per appartenenza ideale, quanto per capacità comunicativa che quegli stessi beni avevano in sé, l'acqua, il nucleare, avevano già in loro la forza di essere facilmente compresi e comprensibili, hanno ampliato la platea di chi si interessava a questo aspetto. Bene, oggi bisogna fare un salto di qualità, bisogna trovare un grimaldello, una formula, un meccanismo che renda tutti i cittadini di questo paese attori interessati e che comprendono, che hanno comprensione dell'importanza dei beni comuni, altrimenti questi, pur essendo fondamentali, essendo quel luogo dove la democrazia può essere agita, in realtà rimarranno isolati in un mondo parallelo che non avrà niente a che fare con la realtà che ci circonda. E quindi dobbiamo trovare delle parole, trovare delle possibilità di entrata nelle intelligenze, nelle teste, nei cuori anche, io, e nelle pance, ecco, questo è importante, dei cittadini di questa Repubblica. E mi riferisco, e lo cito brevemente e lo leggo perché è più semplice, a due considerazioni che la Osmo faceva rispetto ai beni comuni. La prima, quando lei sostiene che le singole comunità rispondono all'esigenza di un utilizzo sostenibile delle risorse comuni tramite l'elaborazione endogena dentro di loro di istituzioni deputate alla loro gestione. E quindi dalla conoscenza diffusa, dal patrimonio comune di questi beni, si passa subito alla necessità di gestirli, di curarli, di valorizzarli. E il luogo dove questa valorizzazione si potrà essere realizzata, quando questi beni diventeranno di patrimonio comune, saranno le comunità attraverso, aggiungo io, quelle alleanze di cui il professor Ascoli ci ha più volte richiamato. E poi, sempre proprio seguendo sulla questione che la Osm ha teorizzato, ci mette, una volta individuato il luogo dove questi beni possono essere curati, dice anche che sono gli attori fondamentali, indispensabili, affinché questi beni possano trovare la cura necessaria. E lei dice: le organizzazioni intermedie rappresentano gli attori che meglio riescono a rispondere alle esigenze di partecipazione e prossimità che contraddistinguano i beni comuni. È la declinazione in senso soprattutto orizzontale della sussidiarietà che riesce a garantire un criterio di governance adatto alla gestione di questa categoria di beni. E io vorrei brevemente sottolineare il termine adatto alla gestione. Quindi si tratta di individuare il luogo, di individuare i soggetti, di individuare fra quei soggetti quelli che hanno maggiore responsabilità organizzativa e che possono rispondere attraverso il loro impegno alla individuazione del modo di una governance adatta alla gestione di quei beni. E quindi una grande responsabilità. Però mi concludo ritornando un attimo all'inizio del mio intervento e poi lascio la parola al professor Settis. Ampliare quindi il patrimonio, il concetto di bene, definirlo meglio, trovare il luogo, i soggetti, le governance adatte a poterli governare, ma trovare quella chiave perché questo possa avvenire. Io introduco un concetto che mi permetto, e mi scuso se sembrerà banale, però mi pare che potrebbe essere una di quelle parole, ed è il concetto di piacere. Il piacere. Se dai beni comuni, oltre alla responsabilità, non nasce anche il piacere del buono, il piacere del bello, il piacere del possibile, il piacere dell'utilità comune, il piacere dello sviluppo, credo che non potremmo andare oltre a questo momento, dallo studio al piacere, dalla declinazione di concetti e di leggi e di norme alla necessità che i cittadini percepiscano piacere. E ho di qui, lascio la parola a loro, due, secondo me, colonne del piacere. Il piacere, e qui vorrei essere molto, dando proprio al professor Setz, del paesaggio. non dell'ambiente, non solo dell'ambiente, non solo dei beni culturali, ma del paesaggio, della poesia, della possibilità, della coerenza, del paesaggio che consente a quelle comunità di essere felici. E credo che abbiamo avuto un esempio anche recentemente in televisione, su questo mi ha aperto un mondo. E poi subito dopo la dottoressa al mio fianco, il piacere del buono, del gusto. Quel piacere del buono, del gusto, che rende i cittadini, cito un testo di Terra Madre, che rende i cittadini non più consumatori ma coproduttori. E allora il piacere diventa una delle chiavi di lettura e di sviluppo dell'interesse e dell'importanza dei beni comuni, che a mio avviso dovremmo tenere in massima considerazione. Mi fermo, scusate se sono troppo lungo, do la parola al professor Settis.
Grazie mille, io sono molto contento di essere qui e vorrei ringraziare Luigi Bulleri di avermi invitato a un incontro così interessante, però vorrei anche dire che a differenza di molte delle persone, forse tutti gli altri che parlano qui, io non sono un esperto di questi temi. Il mio ambito di competenza è l'archeologia e la storia dell'arte, quindi ho cominciato a occuparmi di paesaggio e di ambiente come cittadino, e lo dico non perché questo sia una diminuzione, ma perché è un incremento, perché credo che sia il momento in cui i cittadini devono, come cittadini, preoccuparsi di queste tematiche. Credo che le tematiche del paesaggio e dell'ambiente incrocino quelle del volontariato in più di un punto, e cercherò di evidenziarlo. E forse non vorrei deludervi rispetto al discorso del piacere, ma io credo che prima del piacere venga la salute, e io credo che la chiave di lettura delle tematiche del paesaggio e dell'ambiente sia la salute fisica e mentale, perché paesaggio e ambiente sono una cosa sola. È una vergogna che siano distinti in Italia in due ministeri differenti, è una vergogna che siano considerate due nozioni giuridiche differenti, è una vergogna che è sedimentata negli anni, di cui non voglio incolpare nessuno, ma fino a quando non si capirà che difendere il paesaggio e difendere l'ambiente è esattamente la stessa cosa. Le discariche, che per quelli che l'hanno visto, ho mostrato sabato scorso, a Che Tempo Che Fa, mostrano, erano discariche che per esempio nel parco di una villa borbonica. Salvaguardare il paesaggio voleva dire non avere le discariche, dunque salvaguardare l'ambiente. Non mettere quelle discariche inquinanti e tossiche voleva dire salvaguardare l'ambiente, dunque anche il paesaggio. C'è assoluta identità. Bisogna preoccuparsi della nostra salute, che viene prima del piacere, perché non proveremo piacere se siamo morti. E quello che sta accadendo al nostro paesaggio e al nostro ambiente uccide. Questa è la cosa da cui si deve partire. Allora, io vorrei parlare di questo tema dei beni comuni partendo dalla constatazione che una formula della quale non si faceva molto uso fino a poco tempo fa, per fortuna oggi si usa molto. Credo che il referendum sull'acqua e il nucleare, eccetera, col suo straordinario e importantissimo successo, abbia segnato veramente una svolta. Però rischiamo oggi il rischio opposto. Rischiamo il rischio di una inflazione, rischiamo il rischio che sia bene comune qualsiasi cosa. Se mi chiudono il bar sotto casa, lo difenderò dicendo che è un bene comune. Ma non è vero. Qualsiasi cosa è un bene comune, e allora si corre il rischio di inflazione e di diluizione, cioè alla fine neutralizzazione totale, perché quando tutto è un bene comune, nulla lo è. Quindi credo che sia veramente urgente fare chiarezza. Allora io vorrei provare, con le mie scarse competenze, a fare chiarezza distinguendo, provando in modo naturalmente sommario, dati i tempi, a distinguere due livelli. Uno, il bene comune al singolare come valore; due, i beni comuni al plurale come beni materiali, e che cosa vogliono dire e che cosa possono voler dire. Cominciamo dal bene comune come valore. Bene comune come valore, io credo, vuol dire soprattutto coltivare una visione lungimirante, vuol dire mirare al futuro, investire sul futuro, preoccuparsi della comunità dei cittadini e in primo luogo dei più giovani. Preoccuparsi come numero uno di qualcosa, delle nostre preoccupazioni, di qualcosa che non ci riguarda, ma ci riguarda invece, e cioè le generazioni a venire, quelli che nasceranno fra 50 anni, fra 100, fra 200. Allora, questo è, diciamo, declinare il bene comune come diritti delle generazioni future. Questo è un tema che negli Stati Uniti, per esempio, ma in tante altre parti del mondo, ma soprattutto in America, in America è diventato una delle nuove frontiere, non solo dell'ambientalismo, ma del diritto. Cioè c'è una discussione di questo tipo. Ci sono dei libri molto interessanti, in particolare in America, ma ce ne sono anche in Italia, c'è un libro di Raffaele Bifulco che si chiama I diritti della generazione futura. Qual è il tema? Le generazioni future hanno diritti? Possono avere diritti, visto che non sono in grado di reclamarli? E che cosa danno in cambio a noi, se noi gli diamo qualcosa? Questa concezione di scambio di cui parlava Arena prima, lo Stato dà, noi diciamo. Allora, è possibile che abbiano dei diritti? Non posso entrare in questo dibattito, dirò che secondo me i diritti delle generazioni future sono assolutamente vitali e importanti, e che se noi partiamo dai diritti delle generazioni future, agiremo sul mondo di oggi in un modo che conviene, tanto per cominciare, a noi. Credo che sia questo il discorso da fare. Ma dopo aver detto che una nozione giuridica nuova che si sta facendo avanti, nel mondo di oggi, nella società più avanzata, quella che tutti, volenti o nolenti, guardiamo come modello e copiamo, cioè quella degli Stati Uniti, ricordiamoci però che in Italia questa storia è una storia molto antica. Quando si parla, a proposito di ambiente, di paesaggio, di beni culturali, di pubblico interesse, ci si rifà a un'addizione, la priorità del pubblico interesse sul profitto privato, che è prevista nelle leggi sul paesaggio e sui beni culturali dal 1909, prima legge sui beni culturali, 1920, prima legge sul paesaggio, il ministro si chiamava Benedetto Croce, leggi del 39, Costituzione della Repubblica, leggi attuali, il codice dei beni culturali e del paesaggio. Il filo conduttore è la priorità dell'interesse pubblico sul profitto del privato. Questa priorità ha radici antichissime nella storia d'Italia, che non posso se non accennare qui, con due formule fondamentali che si sono alternate: bonum comune, non sto parlando, negli statuti dei comuni d'Italia, centinaia di comuni, compreso Pisa, c'è il bonum comune. Bonum comune che cosa vuol dire? Il bene di tutti, che deve sempre prevalere sul bene dell'individuo singolo, oppure publica utilitas, che è l'altra formula che viene utilizzata molto spesso. Per fare un esempio, un papa, Gregorio XIII, quello a cui dobbiamo il calendario che usiamo sui nostri cellulari, nel 1574, mi pare, emanò una costituzione apostolica in cui, in nome dell'assoluta priorità dell'interesse pubblico sul profitto dei privati, vietava rigorosamente la sopraelevazione di qualsiasi edificio a Roma, compresi i cardinali. Cioè, a quel pontefice il piano casa non sarebbe piaciuto affatto. Ecco, allora, che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una lunga storia in cui la pubblica utilità e il bene comune viene ritenuto un interesse condiviso. Ora, su questa visione si è imperniata la nostra Costituzione. La grande incompiuta, come è stata definita, credo, da Calamandrei. Un progetto grandioso, il cui fine era, e dovrebbe essere ancora, la realizzazione di un'Italia giusta, libera e democratica, che io non ho ancora mai visto, non so voi, e io spero di vederla, e spero che in particolare i più giovani la possano vedere. Forse io non la vedrò. Quel progetto si esprime, fra l'altro, nell'articolo 9, in cui si dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo essenziale alla legalità e alla democrazia di una Repubblica come la nostra. La tutela del paesaggio va intesa come incardinata in un sistema di valori in cui fa parte del pieno sviluppo della persona umana, di cui all'articolo 3, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui si parla all'articolo 2, legata alla libertà di pensiero e di parola, dell'articolo 21, alla libertà dell'arte e della scienza, dell'articolo 33, alla centralità della scuola pubblica statale e del diritto allo studio, di cui all'articolo 34. Io credo che la funzione sociale del paesaggio abbia una rilevanza grandissima da questo punto di vista. La fecondità, l'intelligenza, la lungimiranza della nostra Costituzione può essere provata da mille cose, fra cui una. La Costituzione del 48, scritta in quegli anni dall'Assemblea Costituente, non contiene la parola ambiente. Perché? Perché la cultura ambientalistica, come noi la intendiamo oggi, non c'era ancora, non c'erano quei grandi problemi, nacque dopo, negli anni 60, eccetera. Eppure, la Corte Costituzionale, quando nacquero i problemi ambientalistici, trovò l'ambiente in una Costituzione in cui la parola non c'è. E come l'ha trovato? L'ha trovato coniugando la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9, che vi ho letto, con il diritto alla salute, di cui all'articolo 32. L'ambiente, il che mostra quanto l'ambiente e il paesaggio siano la stessa cosa o siano due aspetti della stessa cosa. La tutela della salute come fondamentale per l'individuo e interesse della comunità. Secondo la Costituzione, il bene comune non comprime, che la Costituzione chiama, non c'è l'espressione bene comune che io sappia, ma c'è l'espressione utilità sociale, che è la stessa cosa. Il bene comune, l'utilità sociale, non comprime ma limita i diritti della proprietà e delle imprese. Questo tema è sotto attacco. Quando si propone da parte di Confindustria e da parte del governo Berlusconi, che ci ha insistito moltissime volte per opera, per l'appunto, del Tremonti, la modifica dell'articolo 41, dove vogliamo modificare? Che cosa dice l'articolo? L'articolo 41, la modifica dell'articolo 41, dicono Confindustria e Tremonti, va modificato per dare libertà alle imprese. Ma la libertà delle imprese nella Costituzione c'è. Purché non si svolga, dice l'articolo 41, in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Dunque vogliamo modificare l'articolo 41 per dire che le imprese sono libere anche quando operino in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza, recando danno alla libertà, recando danno alla dignità umana. È questo che vogliamo, eppure una reazione a queste proposte sufficiente da parte dei partiti, ecco perché è calato al 14% e calerà al 4% se va avanti così la fiducia nei partiti, perché una reazione sufficiente a questa vergogna, a questa indegna proposta non c'è stata. Allora, io credo che questa situazione, debba indurre a una riflessione generale sul bene comune come principio. Qualcosa sui beni comuni come beni materiali. Porzioni di territorio, per esempio, se parliamo di ambiente, che è poi la chiave del mio intervento. Porzioni di territorio, proprietà immobiliari, eccetera. Su questo c'è una grande discussione ora, come è stato appena ricordato, in relazione ai lavori della Commissione Rodotà presso il Ministero della Giustizia, nell'ultimo governo Prodi, al lavoro a cui ho partecipato anch'io, e in relazione a un tentativo di ridefinire lo statuto dei beni pubblici. Uno dei membri più attivi e più intelligenti membri di quella commissione, Ugo Mattei, ha anche scritto recentemente un libro sul bene comune che sta avendo giustamente molto successo e nel quale però ha delle tesi che non condivido. E allora io vorrei dire per quale ragione non sono d'accordo con delle cose con Ugo Mattei. Che cosa sono i beni comuni? I beni comuni possono essere definiti sulla base della proprietà, sulla base dell'uso, e possono essere, secondo una delle possibili definizioni, né pubblici né privati, ma affidati a delle comunità. Queste sono delle ipotesi che si stanno facendo, ma l'orizzonte legislativo non è questo, anche se esistono, nella tradizione giuridica italiana più antica, esistono dei beni comuni che appartengono a questa tipologia, per esempio quelli che ricadono sotto la categoria degli usi civici, quelli che ricadono sotto la categoria, per esempio, nelle marche, delle comunanze, per dire, o di altre cose di questo tipo. Però io vorrei attirare la vostra attenzione su un altro problema, i beni demaniali. Demanio, secondo una tradizione che risale al diritto romano, e che è stata costantemente rispettata, e che attraverso gli stati preunitari è giunta fino all'Italia Unita, è giunta fino a noi e si sta facendo a pezzi, demanio è la proprietà pubblica dello Stato e corrisponde secondo la concezione della Costituzione, ed è a questa che vorrei ricondurre il discorso. Le proprietà del demanio pubblico, che sia demanio dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, sono un portafoglio proprietario che appartiene a tutti i cittadini italiani e che è la garanzia dell'aspetto di utilità sociale centrale nel progetto della Costituzione, compreso il welfare e qualsiasi. noi, è una garanzia proprietaria, cioè sono dei beni che hanno un valore e come tale sono un portafoglio proprietario che ci garantisce. Cosa sta succedendo a questo portafoglio proprietario? Due cose. Di una si è fatto cenno già in altri interventi, a cominciare da quello di Luigi Bulleri, e dell'altra no. Quella di cui si è fatto cenno è che una parte di queste cose vengono via via vendute. Però c'è l'altro meccanismo, vengono via via vendute, però c'è l'altro meccanismo, c'è il cosiddetto federalismo demaniale, a cui passivamente stiamo tutti assistendo. Cosa vuol dire federalismo demaniale? Federalismo demaniale vuol dire che delle cose che erano del demanio dello Stato vengono via via passate al demanio della Regione. In questo meccanismo, se andate a guardare la legge, in questo meccanismo è fatto in modo tale che i beni inalienabili del demanio statale, nel momento in cui passano al demanio regionale, vengono resi alienabili. Cioè, anziché vendere, lo Stato costringe a vendere, perché con una mano dà cose da vendere e con l'altra toglie fondi. E le regioni, i comuni, le province, come fanno a sopravvivere? Vendendo. Questo è il meccanismo che abbiamo visto attuarsi in questi anni con la più grande passività. Qualche esempio. 4 agosto 2011. Il sindaco di Agrigento e un assessore, che non mi ricordo come si chiamano nessuno dei due, della regione Sicilia, annunciano trionfalmente che la Valle dei Templi di Agrigento è stata finalmente restituita ai siciliani. Restituita. Perché prima gliel'avevamo rubata noi. Noi siamo dei ladri, eh? Avevamo rubato i Templi di Agrigento. Voi lo sapevate? Voi avete rubato i Templi di Agrigento. Secondo il governatore, cosiddetto, il presidente della regione Veneto, Zaia, le Dolomiti sono state finalmente restituite ai Veneti, perché noi avevamo rubato pure le Dolomiti. Allora, io vi dico questo. Fino a prima di queste cose infami che la sinistra ha subito, i siciliani erano proprietari delle Dolomiti e i Veneti erano proprietari dei Templi di Agrigento. Ora sono più poveri, sia i siciliani, sia i Veneti, sia noi, perché stiamo perdendo tutto. Allora, mentre noi discutiamo di quello che non è né pubblico e né privato, quello che è pubblico se lo stanno vendendo, ma lo vogliamo capire questo? Non vogliamo avere una fase nella quale, anziché immaginare comunità autoformatesi che formano, che si appropriano di non so che cosa che intanto viene venduto, perché non cominciamo a difenderci con quello che c'è? Quello che c'è si chiama Costituzione. La Costituzione prevede che i cittadini italiani, tutti, siano coproprietari di un enorme portafoglio proprietario, che è il demanio. Difendiamo quello, perché altrimenti non stiamo difendendo il bene comune, stiamo facendo chiacchiere.
Ringrazio il professor Settis anche per la passione, il piacere di sentirlo. Sì, e poi insomma io credo che invece questa idea della salute prerequisito del piacere sia invece un aspetto che vada tenuto in considerazione. Questa idea che il professore ha espresso nell'ultima sua parte dell'intervento rispetto all'azione proprietaria, no? E quindi ricondurre il tutto a ciò che già di proprietà pubblica appartiene, è un aspetto fondamentale e va in linea esattamente con ciò che abbiamo detto anche all'inizio dei nostri lavori, con quello che avevo cercato di esprimere. Non si tratta infatti di assegnare alle comunità una proprietà, ma di assegnare alla comunità una responsabilità di cura e di tutela. E quindi su questo bisogna lottare ed è questo uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo tenere in grande considerazione, nei quali si può agire la democrazia di cura e di tutela, altrimenti probabilmente ci arrovelleremo su questioni di diritto e di amministrazione che ci porteranno lontano e sicuramente non a farci del bene. Lascio la parola alla dottoressa
Scaffini.
Cognomi siciliani, non si ricordano, non si ricordano. Allora, no, io ringrazio soprattutto per l'assist straordinario sulla questione del piacere, che ovviamente, arrivando io da un'organizzazione che si chiama Slow Food e si definisce da statuto Movimento per la tutela del diritto al piacere, è chiaro che mi facilita molto le cose. e ci arriveremo sul piacere, anche se poi di fatto è, come dire, forse un altro modo di chiamare le cose, ma sempre lì torniamo. Noi siamo partiti questa mattina accennando alle questioni, parlando del ruolo del mercato, del libero mercato, e forse potremmo ripartire da lì, ragionando sull'idea che i beni comuni, che sono molti, che sono vari, che hanno nature diverse, si caratterizzano, come Franco Cassano ha detto bene in un suo lavoro, non tanto perché sono naturali o sono scarsi, ma perché sono indispensabili. Mettere sul libero mercato qualcosa di indispensabile nega la libertà stessa del gesto dell'acquisto. Se tu me lo vendi, una cosa che è indispensabile, io non sono libera di comprarlo, io lo devo comprare per forza. Allora, tutto il ragionamento che si fa sull'acqua, sull'aria, ma anche sulla creatività, anche sulle sementi e quindi sui brevetti e sulla ricerca e ridagli sui brevetti, tutti questi ragionamenti qui hanno dietro questo elemento qua. Quella roba lì è una roba indispensabile e quindi non c'è nessuno che possa arrogarsi il diritto di negarlo a qualcun altro, negargliela perché non hai soldi o negargliela perché non c'ha voglia di dargliela, ma non lo può fare. Allora, esiste in qualche maniera un diritto delle generazioni future che magari si può pensare un po' come una metafora piuttosto che non come un elemento dirimibile a livello giuridico, ma di sicuro non esiste un diritto delle generazioni presenti a fare come se quelle cose fossero loro. Allora, se esistono questi beni comuni che bisogna gestire in maniera collettiva, in maniera il più giusta possibile, il più rispettosa possibile, il punto della democrazia diventa fondamentale. Ma la democrazia funziona con un'andata e un ritorno. L'andata è un'andata di delega, perché comunque gestirlo in maniera collettiva non significa vivere in un'assemblea plenaria permanente, bisogna che poi comunque qualcuno faccia delle cose, che ognuno faccia anche il suo lavoro. Quindi c'è un elemento di delega che è giusto e che va mantenuto, ma la democrazia ha un ritorno che sta nel controllo. Allora io ti delego a fare una cosa al posto mio, dopodiché voglio sapere cosa stai facendo. Un autore che si chiama Colin Tudge, che ha scritto un libro che si intitola Nutrire il mondo è facile, dice: in realtà una democrazia non si riconosce tanto dal meccanismo di elezione dei suoi governanti, quanto dai tempi che ci si mette a mandarli a casa quando ti accorgi che non li stai più, che non ti stanno più rappresentando. Allora la salute di una democrazia non si misura se tutto funziona a livello quando è ora di votare, ma se tutto funziona quando questa roba non ti piace più e tu vuoi interromperla. Probabilmente su questo qualcosina l'abbiamo imparata ultimamente. I beni comuni ovviamente sono dunque quelli di cui si occupa il welfare dalla parte delle politiche, si occupa il volontariato dalla parte della società. Io credo che il volontariato e tutto il terzo settore intervengano sulla seconda fase, hanno un ruolo straordinario in questo elemento di consentire il controllo perché le democrazie funzionino. Allora, non è tanto che grazie al volontariato forse sovvertiamo il meccanismo della delega e quindi partecipiamo così tanto e così tutti che non servono più quelli delegati. È che probabilmente grazie al volontariato consentiamo la seconda parte, il secondo atto della democrazia, che è quella del controllo. E quindi c'è anche forse una visione nuova che possiamo dare al volontariato come una necessità. A me ogni tanto viene da dire, all'inizio delle mie riflessioni sul volontariato, mi veniva da dire: in un mondo perfetto, in una democrazia perfetta, non ci dovrebbe essere bisogno del volontariato, il mondo del volontariato non dovrebbe esistere, perché se tutto funzionasse come deve funzionare, In realtà forse non è così, in realtà forse l'unico modo in cui tutto funzioni come deve funzionare è grazie al fatto che i cittadini si attivano nella fase del controllo, il quale controllo ha uno strumento fondamentale che è quello dell'informazione, e quello del fatto che il sapere a proposito di come si sta governando o di come si sta producendo arrivi fino all'utente finale, all'utilizzatore finale. Decisamente no. Il punto è, quando si produce cultura o quando si produce cibo, è importante sapere in quanti siamo, quante sono le fonti di questa produzione. Se sono molte e diffuse e piccole, le comunicazioni arrivano, le informazioni c'è, sono sul territorio, sono diffuse. Man mano che invece si creano queste grandi concentrazioni, queste grandi industrie, queste grandi major cinematografiche, queste grandi agenzie di stampa, che sono poche e sono necessariamente lontane dalla maggior parte di chi poi ne deve fare uso, le informazioni passano sempre meno, e quindi per me è molto più difficile sapere cosa ci mette la Nestlé dentro le merendine che produce e sapere esattamente tutti quegli ingredienti che giri hanno fatto prima di arrivare lì dentro, qualche volta anche sapere esattamente che cosa sono, e non necessariamente tutti corrispondono all'idea di cibo che noi abbiamo, e di quanto sarebbe invece semplice, di quanto è semplice se io ho una fonte di approvvigionamento, non necessariamente se io mi produco il mio cibo, perché è questa l'assemblea permanente in cui non possiamo vivere, non è più pensabile che ognuno di noi si produca il suo cibo, la produzione del cibo noi l'abbiamo delegata, la dobbiamo delegare, ma come controlliamo se non ci arrivano le informazioni? Finché consumiamo cibo di prossimità fatto da persone che appartengono al nostro territorio, oppure fatto comunque secondo un rispetto delle trasparenze e delle comunicazioni, allora riusciamo a controllare. Ma se questo centro di produzione si allontana sempre più, se si allontana non soltanto nel senso della distanza, ma anche nel senso delle competenze, diventa molto problematico. E allora nascono tutti i centri di controinformazione, nascono tutti questi momenti di persone, di servizi, di aziende, di associazioni che si mettono al servizio di questo passaggio di informazioni. E una delle cose che noi facciamo come Slow Food è anche questa, cioè quello di continuare a cercare di mantenere in vita, da un lato, un livello dignitoso di cultura alimentare che possa far sì che la gente riconosca la qualità di quello che acquista e di quello che mangia, e dall'altro fare anche comunque delle pressioni sulla politica, quella vera e professionale, perché le leggi e le norme devono essere rivolte alla tutela della maggior parte delle persone, no? Non devono essere rivolte alla tutela delle categorie che stanno dall'altro lato. Questa idea dei consumatori come categoria è per questo che cerchiamo di scardinarla un pochino, perché è un po' falsa, no? È semplicemente una traduzione in termini di mercato di quello che dovrebbe essere un'idea di cittadino. Però i termini di mercato non possono essere l'unico linguaggio che parliamo tutti quanti. Allora, il bambino, il neonato è una persona ed è un cittadino, e non importa se è un consumatore o no, è un consumatore nella misura in cui comunque ha bisogno di cibo anche lui, ma questo come tutti quanti gli altri. Allora è una non categoria, perché in realtà sul cibo il numero dei consumatori di cibo di un paese equivale esattamente al numero dei cittadini. Quindi anche per questa ragione qui, uno dei tormentoni con cui affliggiamo quelli che hanno la sventura di starci a sentire è che questa idea di politiche alimentari inesistenti potrebbe essere la chiave per riuscire ad avere delle politiche collegate tra loro che riguardino tutti i cittadini, perché se noi facciamo politica per chi mangia, allora facciamo politica per tutti. Se facciamo politica per chi guida i taxi, facciamo politica soltanto per una piccola parte di persone. Quindi converrebbe fare politica per chi mangia, converrebbe per esempio che i ministeri si parlassero tra loro, che non ce ne fosse uno che dice bisogna ripartire dallo studio dei territori, cosa che il Ministero dell'Agricoltura ha fatto con la Costituzione della Rete Rurale Nazionale, e un altro che cancella lo studio della geografia dalle scuole, perché sennò i territori non li si conosce più e diventa complicato ripartire da quello sviluppo lì. Così come non ci può essere un ministero che dice che i bambini devono mangiare più frutta e allora via la frutta nelle scuole, tutto quanto, bisogna metterle nei dispenser, cosa santa, e un altro che nel frattempo dà il via libera alle bibite senza più nemmeno quel 12% di succo di frutta che dovevano avere prima, perché il bambino che si beve le bibite è sempre lui, è sempre quello stesso lì che al mattino gli dicono mangia la frutta, al pomeriggio gli dicono compra quell'acqua colorata che non ha nemmeno più l'idea di cosa sia la frutta. Allora, il punto chiave, quindi l'idea che il cibo sia uno dei beni comuni fondamentali da cui partire e che fare cibo di qualità significa fare paesaggi di qualità, significa fare acqua di qualità, significa fare mare di qualità, significa fare salute pubblica, significa fare cultura ed educazione, è un punto su cui probabilmente occorre insistere ancora tanto. E probabilmente tutto il mondo del volontariato, tutto il mondo della messa in gioco personale delle persone ha una straordinaria vocazione che la politica non ha o non ha ancora avuto fino adesso, anche nell'individuarli i beni comuni, che è vero che sono sempre di più, perché se ci ragioniamo allora ci accorgiamo che tutta una serie di cose che sono state messe sul mercato, perché il mercato ha dominato anche culturalmente negli ultimi 50 anni, non ci dovevano proprio passare dal mercato, non dovevano essere considerate tra le cose che si potevano vendere o comprare, e tra queste c'è anche la salute pubblica, perché comunque sulla salute si può fare lo stesso ragionamento che si fa sul cibo: c'è uno spreco di salute pubblica nei paesi molto sviluppati e c'è una fame di salute pubblica nei paesi che invece sviluppati non vengono considerati, e c'è qualcuno che si prende il lusso di dire la salute se la vuoi io te la posso vendere, ma se non hai i soldi io neanche faccio le ricerche per venderti la salute, perché so già che poi non comprerai quello che io posso produrre. Allora, se la salute diventa una merce, così, se tutto quanto diventa una merce, tutti i ragionamenti poco per volta portano su qualche stortura, cibo compreso, le cosiddette commodities. Se voi guardate quali sono i cibi, le categorie merceologiche di cibo più in crisi a livello mondiale, sono quelle che sono diventate delle commodities, cioè sono diventate esclusivamente merci. Lo zucchero, il caffè, i cereali, il mais, tutto quello che ha smesso di avere una radice, una identità, un legame con il suo proprio valore e non soltanto con il suo proprio prezzo, è prima o poi diventato una fonte di ingiustizie. Fonte di ingiustizie che si risolvono o col volontariato o con le guerre. Quindi attendiamoci, ammesso che non sia ancora successo, ma sappiamo tutti che è già successo, che ci sarà, che le prossime guerre riguarderanno i beni comuni come l'acqua, ma come probabilmente molti altri elementi, perché se diventa una questione di chi arriva prima e dice che è suo, allora è suo, diventa complicato. Se la risoluzione del concetto di res nullius sta nell'elemento che chi arriva prima dice mio, allora ne ha diritto, siamo rovinati. E questo è il punto chiave anche di un ragionamento che dovrebbe essere così limpido come lo era nel Piccolo Principe. Non so se posso citare una favola in questo contesto così colto, però il Piccolo Principe a un certo punto incontra uno che conta le stelle ed è lì tutto affaddato che conta le sue stelle, e gli dice: cosa fai, perché conti le stelle? Fa: ah, perché sono mie. Ma cosa vuol dire sono tue? Ti risulta che siano di qualcun altro? Gli dice questo signore. Lui dice no, in effetti no. Allora sono mie perché ci ho pensato per primo. E il piccolo principe, che è piccolo ma è un po' testone, dice ma aspetta un attimo però, perché io ho delle cose mie nel mio pianeta. C'ho un vulcano, un baobab e una rosa. E una pecora. E tutte queste cose che sono mie mi danno un sacco di lavoro. Io devo spazzare il vulcano perché se no si intasa, devo stare attento alla pecora che non si mangi la rosa, devo stare attento alla rosa che non secchi. Cioè, il fatto che siano mie mi dà un sacco di responsabilità. Io sono mie e io me ne occupo, e a loro serve a qualcosa il fatto di essere mie. Alle stelle non serve a niente il fatto di essere tue, e tu non fai niente per le stelle. Allora, questo punto chiave per cui il possesso è fatto di responsabilità e dunque è fatto di appartenenza, che è esattamente, apparentemente, soltanto il contrario tra possedere e appartenere. Questa cosa nella politica è un po' assente, diciamo, per essere gentili. E il punto anche di un handicap sul tempo che ha la politica, dalla sua la politica ragiona con i tempi delle legislazioni, delle legislature, scusate, delle elezioni, sono tempi troppo brevi per occuparsi dei beni comuni e delle risorse, anche andando fuori dall'idea di risorse naturali, ma sono tempi troppo brevi anche per occuparsi di cultura ed educazione, i 5 anni, quando va tutto bene, no? Allora, è anche per questo che i cittadini sono facilitati, perché i cittadini pensano più lungo della politica, perché i cittadini pensano ai loro figli, pensano ai loro nipoti, pensano ai tempi, come dire, magari non riescono a pensare come le montagne, come scrive in un bellissimo libro un ecologista, però comunque pensano molto più lungo dei politici, e per occuparsi di beni comuni bisogna pensare lunghissimo. E dunque anche alle generazioni future, che non hanno voce, ma hanno dei diritti, nella misura in cui, come recita un detto molto famoso che poi ogni cultura si appropria, quello che abbiamo non è un'eredità, ma è un prestito, quindi un prestito che ci hanno fatto quelli che verranno dopo, non un'eredità che ci hanno lasciato quelli che sono venuti prima. Allora, chiudendo, perché credo che siamo alla fine, 3 minuti, c'è questo elemento qua. Il punto del piacere è fondamentale perché è il motore, perché per la nostra specie è un motore importante. La nostra specie deve la sua sopravvivenza a 2 elementi, quello riproduttivo e quello dell'alimentazione, che sono strettamente collegati al piacere. Io non lo so se i fagioli quando si riproducono provano piacere e se quando vengono irrigati provano piacere. Tendo a pensare di sì, però non lo so. Noi, se non avessimo questo motore qua, probabilmente, se la nostra sopravvivenza della specie dipendesse da quanto ci abbiamo luci delle scarpe e da quante volte al giorno, non lo so, ci pettiniamo, forse saremmo un pochino di meno e non ci saremmo riprodotti con questa semplicità. E poi c'è l'handicap che invece la società civile non ha, è quello di poter obbedire ad un imperativo categorico, come direbbe Kant, di poter fare il bene per il bene. E questo è importante, perché è il motivo per cui non si riesce a farne un mestiere di questo volontariato, è per il motivo per cui è bene non farne un mestiere. Fino a quando si cerca il bene con un obiettivo, per quanto legittimo e dignitoso, ma c'è l'obiettivo, Kant dice quella roba lì non è etica, non è etica allo stato puro. L'imperativo categorico avviene quando tu fai una cosa perché è giusta, quando tu fai una cosa perché è eticamente valida, e per riconoscerle le cose eticamente valide c'è una regola semplicissima: pensa a cosa succederebbe se quella roba lì diventasse una legge universale. Se tu decidi di andare con il SUV a comprare le sigarette a 100 metri e lo facessero tutti quanti, e diventasse una legge dell'universo, saresti felice, sarebbero tutti bene, o quella cosa lì va bene se la fai a patto che la possa fare soltanto tu? Ecco, questa è la domanda chiave che il mondo del volontariato si sa porre e che la politica in questo momento non si sa porre. Forse una delle cose in più che il terzo settore può fare, deve fare, che nella misura che ognuno di noi riesce a colmare sta già facendo, è proprio quello di insegnare tutto questo alla politica, per provare, perché non possiamo farne a meno della politica, c'è anche questo punto qua, non è che possiamo arrivare ad un punto in cui tutto l'universo girerà solo sul volontariato, perché non funzionerebbe. Abbiamo bisogno di istituzioni che governino, però abbiamo bisogno di stargli addosso continuamente e di fare in modo che governino per il bene comune e non per arrivare fino all'indopodomani mattina. Grazie.
Grazie alla dottoressa Scafidi. Io non credo che sia possibile trarre delle conclusioni da questi due interventi ricchissimi e molto interessanti. Mi permetto solo di evidenziare alcuni brevissimi passaggi che a mio avviso sono però fondamentali insieme a tutti gli altri. Quindi questa idea della diffusione del concetto di bene comune che passa attraverso il chiarimento del binomio di concetto di salute e di piacere, che potremmo declinare con l'idea di benessere, potremmo metterli insieme e quindi avere questo importante momento in cui tutti i cittadini, perché hanno bisogno di benessere, hanno voglia e vogliono impegnarsi in questo aspetto. La necessità di una caratteristica dei beni comuni o di una qualità che dobbiamo attribuire ai beni comuni, la permanenza nel tempo, devono permanere nel tempo, bisogna garantire ai beni comuni che questa permanenza sia possibile e quindi un impegno anche in questa direzione. E poi il possesso del bene comune in realtà si può declinare con la parola cura, quindi non si tratta più di capire o di determinare mediante norme chi possiede il bene, ma chi lo cura quel bene, partendo proprio da quello che il professor Zetti se poi ci ricordava rispetto a ciò che il possesso invece è collettivo, è di tutti, attraverso il demanio dello Stato. E poi questa idea che i beni comuni devono essere governati con processi che possono essere declinati in leggi universali, in leggi che valgono per tutti e che applicando quelle leggi nessuno se ne appropria, ma tutti ne possono gustare il benessere. Io ringrazio i due interlocutori che hanno veramente, attraverso anche una fase di esperienza della loro vita, del loro impegno civico che deve essere a mio avviso valorizzato, comprendere uno spazio importante del mondo dei beni comuni. E quindi lascio la parola al nostro Presidente per le conclusioni.
Sostanzialmente siamo stati nei tempi previsti, anche se con qualche minuto di sforamento. Io penso che prima della pausa pranzo possiamo fare una breve discussione con domande o con interventi che al massimo stiano nei 3 minuti, ma questo non può essere, diciamo così, un modo per ridurre la possibilità di intervento. Nella cartellina avete questo modulino per la richiesta della parola e quindi con queste raccomandazioni io darei la parola intanto ad Antonio Cecconi, Don Antonio Cecconi, che di volontariato e terzo settore ha fatto una grande esperienza nelle sue varie responsabilità.
No, deve schiacciare.
Ah, sì, sì. Non sapevo di dover parlare ora, comunque ho raccolto un po' di cose, ci ho un po' pensato in questi giorni. Ecco, io parto dal fatto che mi sono occupato per parecchi anni di Caritas anche a livello nazionale, ora faccio il parroco. E... probabilmente sì. No, nel senso che rispetto a stare dietro le scrivanie o ai tavoli in cui si parlava del volontariato e delle povertà degli altri, uno le vede un po' più, le tocca un po' più da vicino con mano, no? E certi, non dico certezze, ma insomma certi schemi che avevo tra l'altro imparato da maestri quali Monsignor Neve e Monsignor Pasini, no? E figure ricordo Luciano Tavazza e altri, quando si diceva che la carità dei cattolici o la solidarietà, la filantropia dei laici rimosse le cause dei bisogni sarebbe diventata la giustizia di domani. Ce l'ho presente, non imparai queste cose a fine anni 70, così, ecco. Quegli scenari lì o quei sogni lì, almeno per i prossimi non so quanto, ma insomma, x anni non li potremo più coltivare, no? E quello che mi pare è stato detto in tanti modi, anche riscontrandolo giorno per giorno, per esempio, che i centri d'ascolto, la distribuzione dei pacchi spesa alle famiglie, la ricerca della casa, la crisi di chi è senza lavoro o di chi il lavoro ce l'ha ma non gli è sufficiente per arrivare in fondo al mese per sé e per la famiglia, è passata da occupare una fascia prevalentemente di immigrati, ora una realtà di molti italiani, no? Ecco, quindi questo. E questa cosa che veniva detto, no, della distribuzione dell'ingiusta distribuzione della ricchezza, la famosa forbice fra ricchi e poveri è crescente, no? Sono stati detti all'inizio da Rossana Caselli alcuni dati, poi tutto lo scenario così che delineava Francesco Marsico. Quindi ecco, è in atto uno scivolamento verso la povertà di anche delle fasce medie, no? E poi però soprattutto il crescere della povertà grossa. Ecco, allora, di fronte a questo il volontariato cosa fa? Tappa i buchi, cerca di rincorrere le situazioni. Ecco, il welfare, se non smantellato, viene ridotto. Sono stati citati prima, no? I tagli notevoli che subisce la spesa del sociale. E poi, ecco, ho ascoltato in particolare con interesse il professor Zettis questa cosa di quello che era un capitale collettivo che diventerà un impoverimento comunitario. Avremo meno cose di cui dire sono nostre e avremo più soggetti, individui che diranno quello è mio e non lo tocchi e ci faccio cosa mi pare. Quello che dicevano i latini, ius utendi et abutendi, no? Ecco, in diocesi di Pisa, nel territorio lucchese, c'è Barga e quel gruppetto di parrocchia lì, e c'è un bellissimo duomo a Barga, e sullo stipite di una delle porte, della facciata del duomo di Barga, c'è un'iscrizione che dettò Giovanni Pascoli, che visse e morì da quelle parti, lì a Castelvecchio, allora di Barga, e dice: quando i barghigiani prima del 1000 decisero di costruire questo tempio così bello, così grande, in casa loro mangiavano rosicchiando castagne e saltavano da un travicello all'altro, non c'avevano neanche tutto il pavimento, no? Dice, però vollero fare questa chiesa così bella perché dicevano: piccolo il mio, grande il nostro, no? Ecco, questa cosa dei beni comuni, per vari aspetti, proprio come lotta, uno degli aspetti della lotta alla povertà, come uno degli aspetti di fare più condivisione anche perché le cose ce lo impongono. Mi pare fosse un po' la conclusione di quel libretto piccolino di Molema, Forti Contenuti di Berzelli, no? La società giusta, l'economia giusta, che è stato, mi pare, un po' il suo testamento spirituale e culturale, no? Quindi, ecco, è chiaro come fare in maniera che tutto questo non sia un volontariato e un impegno di fuga o di rifugio, ma ecco il tema che è pertinente, il discorso per la crescita della democrazia. Il problema però è come appassionare o far scoprire la democrazia alle fasce marginali, agli immigrati che vivono, che galleggiano, e in generale ai giovani. C'è un problema che io vedo, che vediamo anche in parrocchia, col vice parroco, con gli animatori, se ne è parlato anche se le fa, il consiglio parroco. I giovani non sono interessati, non sappiamo interessarli, non sappiamo fare proposte, ecco. Cioè, perché uno dei capitali sociali che rischiamo di dilapidare è proprio il passaggio ai giovani di valori di solidarietà, di condivisione, di accoglienza, ecco. E questo massimamente probabilmente ha delle responsabilità anche la politica. L'economia non ne parliamo, perché ecco appunto quell'economia come ius utendi et abutendi, la proprietà, però ecco, penso che riguarda tutti a molti livelli, ecco. Ah, e un'ultima frase che la dovevo dire prima, ma mi era passata. Mi ricordo degli studi così, di un po' di teologia, che c'è una frase in San Tommaso, la cito a memoria, che diceva però: in estrema necessitate, omnia bona sint communia. Cioè, in caso di estremo bisogno, non c'è nessuno che può dire questo è mio e guai se me lo tocchi, no? E allora questo però, ecco, cosa deve determinare nelle scelte, anche a livello grande, alto, l'Italia, l'Europa, però anche nei territori, anche nel welfare locale, ecco. Io penso che un modo per educarci, mentre coltiviamo, certo che è importante il volontariato, vedo per esempio lì nelle mie parrocchie c'è varie realtà, c'è una misericordia che fa soltanto volontariato e basta, i servizi che non può fare col volontariato non li fa, e è un luogo di impegno anche per parecchi giovani, no? Però come allargare i luoghi, la pratica, gli incontri in cui la gente fa delle cose insieme per il noi, per il nostro anziché per il mio, ecco.
Grazie Don Cecconi. Io non ho avuto richieste.
Io vorrei fare una domanda a Cinzia Scaffidi. Interessantissimo tutto l'intervento, ma mi rimangono alcuni dubbi, per cui sento l'esigenza di farti una domanda. Il patto che si stabilisce tra produttori e, tra virgolette, consumatori, che diventano in qualche modo coproduttori anche loro, no? Cioè queste alleanze tra contadini e consumatori di cibi, di prodotti della terra, che in qualche modo siete riusciti a portare avanti con un progetto che ha una dimensione mondiale, non solo locale, che quindi ha messo su una rete particolare, propone anche un metodo, un metodo che è quello di trovare delle modalità comunque per contrastare questo percorso, per cui c'è questa dicotomia tra consumatori e produttori, e quella fase intermedia che tu dici bisogna controllare si è accorciata e ha reso possibile il controllo, così come spesso capita con i beni comuni. Noi abbiamo visto, per esempio, andando come volontariato in terreni di guerra, che nella ricostruzione alcuni territori sono stati riacquistati dai cittadini del luogo perché non venissero costruiti nuovi edifici da multinazionali per il turismo, un turismo di massa. Allora, quel tipo di formula lì, secondo te, è proponibile al di là della questione del cibo, di terra madre, in altri contesti e come, sulla base della tua esperienza? Scusa.
Nessun altro chiede. intanto diamo questa risposta e sulle considerazioni che faceva Antonio, se fra i relatori ci sono cose da rilevare.
Sì, io ti ringrazio molto anche perché poi prima nella foga avevo anche dimenticato di un pezzo di relazione che stava nel titolo e non è stata nei fatti, che era la cosa su Terra Madre. C'è bisogno, alla base di questa alleanza, di questo patto, c'è il riconoscimento di un'interdipendenza che sicuramente va fatta a tanti livelli, che non riguarda soltanto i produttori di cibo, i consumatori di cibo, ma riguarda il nostro stare al mondo. Quindi o ci mettiamo in testa che siamo in una rete di interdipendenze complessa e totale, e che da questa rete di interdipendenze dipende non solo la nostra sopravvivenza in vita, ma anche la nostra felicità, non ne veniamo a capo. È chiaro che non è un'alleanza semplice da costruire ed un patto semplice da costruire, perché per quanto riguarda il cibo, ma credo anche per altri campi, è necessario una ricostruzione di competenze. Allora, per quale motivo il libero mercato dell'industria alimentare è diventato così potente? Perché oltre ad avere un sacco di soldi per fare le cose che voleva fare, ha anche potuto appropriarsi di risorse che invece erano comuni, perché ha avuto delle leggi che lo difendevano, ma anche perché c'era un consumatore che poco per volta perdeva la capacità di riconoscere la qualità complessiva di un cibo, cioè quindi non soltanto la sua qualità organolettica, ma le sue qualità di essere cibo buono, pulito e giusto, no? Quindi di un cibo buono, ma anche di un cibo che non aveva danneggiato l'ambiente, di un cibo che non aveva danneggiato la società. Queste competenze sono competenze che non fanno tanto comodo al mercato, a chi domina il mercato. I consumatori dei supermercati, quelli più pigri, quelli più superficiali, quelli meno informati, sono perfetti per quel mercato lì, perché vanno veloce, comprano magari anche troppo, poi buttano via, non importa. Sullo lo spreco non è un incidente di percorso, lo spreco è un tassello chiave di questo sistema qua, perché se uno deve produrre a quella velocità, distribuendo con quell'abbondanza e incamerando profitti con quei ritmi, può farlo soltanto a costo di produrre molto di più di quello che serve, perché altrimenti la misura non la può stare a guardare. È chiaro che poi buttiamo via il 30% di quello che produciamo, ma prima che la gente lo compri lo buttiamo via, prima dell'ultimo acquisto. Allora, questo, quando poi ragioniamo su quanti siamo al mondo, su quanti poveri ci sono, su quanti non hanno mai da mangiare, prima di dire bisogna usare i fertilizzanti e produrre di più, cominciamo a pensare a quel 30% di cibo buttato, che è una percentuale superiore alla percentuale delle persone che non hanno da mangiare. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Se 1 miliardo su 7 non ha da mangiare, il 30% del cibo viene buttato, non è un problema che si risolve producendo di più, di sicuro. Allora, dove si possono ricostruire alleanze simili? Si possono ricostruire su terreni non così lontani, e si sono ricostruite su terreni non così lontani. Il forum del paesaggio, per la difesa del paesaggio, che ha preso vita in queste ultime settimane, che poi, come tutti i sistemi in cui ci sono tante associazioni, non è che tutto il mondo del volontariato emana solo santità, emana anche una capacità di far polemiche che è qualche volta dello straordinario, e anche di andarsi a ficcare in vicoli ciechi di discussioni che richiedono delle energie che potrebbero veramente essere destinate a miglior causa. Ma comunque quel sistema lì, così come lo aveva fatto prima quello dell'acqua, ha ricreato delle competenze tra i cittadini, ha di nuovo messo i cittadini di fronte al fatto che parte del disastro avvenuto era successo anche perché un pezzo di cultura si era sgretolato, un pezzo di conoscenze erano state abbandonate o sostituite da altri valori. E quindi l'idea che quello che è mio, sul mio terreno e con i miei soldi ci posso fare quello che voglio,
Io non lo so se si sta scardinando così bene, ma di sicuro fino a poco tempo fa era solidissima, ed era solidissima tra i bambini delle medie che io frequentavo, cioè quando li portavo di fronte a un paesaggio gli dicevo: benissimo, vedete questa terra di colline, vigneti, castelli, secondo voi quel condominio là cosa ci fa? E la risposta di una ragazzina di 12 anni è stata: quel condominio là, se quello che se l'è costruito ci aveva i soldi per farlo, era nel suo diritto. E aveva 12 anni, cioè, allora, temo anch'io, non ho fatto la domanda, però comunque se quella cultura lì, così come si è scardinata la cultura del cibo, si scardina anche quella del paesaggio e della bellezza, e la bellezza, così come il cibo, viene considerata un divertissement, una cosa accessoria, no? Per cui non è necessario, in fondo che bisogno abbiamo di mangiare bene, no? Basta mangiare, sono calorie, e poi si va avanti ancora una giornata. In fondo che bisogno abbiamo di stare nella bellezza? I bambini crescono anche nelle periferie più devastate, certo che crescono, poi vediamo come e cosa fanno da grandi e come si comportano con i loro simili. Allora, se tutta questa parte che continuiamo a considerare facoltativa comincia a diventare il centro, comincia a diventare il centro anche quello che mi sono dimenticata di dire prima, e cioè l'idea che le comunità hanno un ruolo straordinario in questa fase qua, nella ricostruzione dei legami, non tanto nella proprietà dei beni comuni, perché quelli, se sono beni comuni, allora vale tutto il ragionamento che faceva Settis prima, ma la cosa fondamentale che le comunità possono fare è questa educazione alla cura, e questa idea che proprio perché sei lì te ne devi prendere cura, non perché, visto che casualmente sei nato vicino al Po, allora ci puoi buttare dentro quello che ti pare.
Grazie. Allora, ora riprende la parola professor Settis, perché poi si deve allontanare. Poi ci sarà un intervento di Massimo Novarino del Forum del Terzo Settore, e quindi Ascoli e Arena faranno delle considerazioni anche in rapporto alle questioni sollevate da Don Antonio.
Io sarò molto breve. Volevo aggiungere due elementi al discorso che ho fatto prima, anche stimolato dalle cose appena dette. Cioè, il primo è il fatto che un punto mi sembra molto importante, che incrocia per l'appunto tutto il discorso sul volontariato: la sensibilità per i temi dell'ambiente, del paesaggio, della difesa dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, tre ambiti che sono, a mio avviso, strettissimamente connessi, come lo sono nella nostra Costituzione, la sensibilità sta crescendo, sta aumentando. Ne è un indizio certo il fatto che sono sorte negli ultimi 5 anni in Italia, abbiamo fatto recentemente in Italia Nostra, e sono nel Consiglio Nazionale Italia Nostra, abbiamo provato a fare una valutazione, diciamo, a spanna, perché non abbiamo fatto una vera indagine che sarebbe costosissima, di quante sono le associazioni nate su questo fronte. Nessuno lo sa. Sono un numero variabile da 15.000 a 30.000. Sono tante. Negli ultimi 5 anni. Cioè, non parlo di Italia Nostra, il FAI, eccetera. Parlo di associazioni che delle volte difendono una quercia, una chiesa, un quartiere, e sono di solito insultate dal costruttore tal dei tali, e a volte anche dall'assessore tal dei tali, spesso dall'assessore tal dei tali, con l'acronimo NIMBY, di cui nessuno lo usano prevalentemente quelli che non sanno l'inglese, che vuol dire not in my backyard, cioè dice questa è gente che protesta contro quello che vede dalla finestra, perché scusate, se io dalla mia finestra vedo uno stupro, non devo chiamare i carabinieri? Io, se vedo dalla mia finestra, vedo un delitto, chiamo i carabinieri. Se vedo che qualcuno costruisse un condominio nel paesaggio tal dei tali, sul vigneto delle Langhe, devo chiamare, forse non i carabinieri, che non intervengono direttamente, ma devo fare la mia parte. Ora, diciamo, questa crescita di... sono associazioni volontarie con delle cose molto singolari. Per esempio, c'è in Sardegna un'associazione di avvocati che fanno lavoro volontario cercando di individuare, e stanno facendo una azione legale contro un progetto perverso di edificazione in un parco naturale bellissimo che è in Toscana. Allora, ci sono dei avvocati sardi che, senza chiedere una lira, stanno cercando di aiutare dei comitati in Toscana. Sta succedendo... succede, appunto, la risposta potrebbe essere fatti i fatti tuoi. Allora, questo è, io credo che sia un movimento difficilissimo da censire, che naturalmente è indebolito dalla propria frammentazione e segmentazione, però è un indizio importante. Secondo me incrocia, perché sono tutti movimenti volontari. Nel Molise, dove sono stato recentemente a Campobasso, ci sono 136 associazioni contro l'eolico. Perché ci sono? Perché lì, in una regione, la più piccola d'Italia, con 4.000 km quadrati, il progetto è di metterci 2.600 torri eoliche. 2.600 torri eoliche su 4.000 km quadrati, la gente si ribella. 136 si sono associati, avvocati anche lì che non si fanno pagare, hanno vinto due volte al TAR. Poi alla fine perderanno, ma intanto stanno facendo. Seconda e ultima cosa, molto più breve, un altro buon indizio, credo, è che in tutto questo discorso, diciamo, che si fa a livello globale sul fatto che non dobbiamo pensare soltanto in termini di PIL, perché non di solo uomo, non di solo PIL vive l'uomo, allora in tutto questo discorso è abbastanza significativo il fatto che l'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica, e il CNEL, il Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, si sono consociati nel creare una commissione mista a cui hanno chiamato a far parte varie persone, fra cui anche me, che non c'entro niente né con l'Istat né col CNEL, per costruire degli indici del benessere sulla base anche della felicità paesaggistica e ambientale. Un punto molto importante, una commissione che sta facendo secondo me un ottimo lavoro, c'è un documento preliminare che dovrebbe essere varato certamente prima dell'estate.
Grazie Salvatore. E allora Massimo.
Sì, grazie. No, più che un intervento è così uno spunto ai nostri relatori rispetto agli interessanti temi che sono stati portati alla nostra attenzione. E qui uno spunto così per sentire anche un po' il loro parere rispetto adesso. Semplicemente noi ci viene costantemente ricordato, almeno da alcuni soggetti, come la democrazia politica non è un dato, non è, ma va assolutamente mantenuta, per non dire conquistata giorno per giorno, e che necessita sostanzialmente di una educazione continua, permanente alla democrazia. Recentemente appunto Zagrebelsky ha anche scritto notevoli cose, ma non è l'ultimo, è solamente l'ultimo di una lunga schiera, ecco, da Bobbio andare indietro nel passato. Quindi se la democrazia politica non è un dato, ma va appunto continuamente mantenuta, e non è solamente esprimere un voto ogni 5 anni, ma è un'esperienza continua che va appunto mantenuta giorno per giorno, se l'esperienza del volontariato possa essere letta in questi termini, a partire quindi da una ancor più chiara consapevolezza del nostro ruolo, non solamente di essere produttori di beni relazionali e di servizi di welfare o quant'altro, o di beni comuni, cosa sulla quale oggi si è stata anche richiamata con forza l'attenzione, ma come ruolo intanto importante, per non dire necessario, nel nostro Paese, come un'esperienza di partecipazione, cioè un'esperienza di democrazia sociale che va a innervare la nostra società e che in questi termini va quindi a sostenere la costruzione e la manutenzione della democrazia politica. Ecco. E quindi mi chiedevo se in questi termini, posti in questi termini, se questo spunto provo a suggerire ha una sua logicità, se una intanto azione importante di maturazione e di consapevolezza del nostro ruolo non sia anche un passaggio innanzitutto fondamentale da farsi, tanto cominciare appunto a chiedersi cosa possiamo fare noi anche per andare incontro appunto ai problemi che il nostro Paese sta affrontando. Grazie.
Ascoli.
Ma credo che questo intervento è proprio, diciamo, l'antipasto, nel senso, no, volevo dire che stiamo per andare a un ricco buffet, no, sobrio, sarà sobrio il buffet, com'è? Sì, sobrio. No, povero, un'altra cosa, sobrio, vabbè. Montiano, diciamo così. Allora, ecco, questo intervento invece mi... Prego? Infatti non so se te e io mangeremo le stesse cose, ma insomma, siccome tu hai dei riferimenti diversi, non so. Dicevo che l'intervento appunto mi serve per passare 2 minuti a dire una cosa. Quando pensiamo a quello che il terzo settore può fare intanto, no? Come chiudeva l'intervento chi mi ha preceduto, io credo che noi dobbiamo pensare, oltre a un terzo settore che sia soggetto politico nel senso nobile, che se riusciamo ancora a dargli un senso nobile al politico, ma insomma ci dovremmo riuscire, a livello macro, no? E quindi il discorso che facevo prima, e cioè il tentativo di mantenere i sistemi universalistici, di spingere per una riconversione delle poste di spesa, per mantenere, diciamo, una serie di legami, per allargare con le alleanze, eccetera, dobbiamo anche pensare che c'è tutto un altro terreno, egualmente importante, che è produttore e riproduttore di capitale sociale e di fiducia, che è quello micro. Non è un caso che ci siano la gran parte delle organizzazioni di volontariato che siano piccole, piccolissime, che si muovono sul territorio, che crescono, c'è una molecolarizzazione del volontariato. Allora, bisogna che noi pensiamo anche ad un discorso di innovazione sociale che parte dal basso. Alcuni ci stanno pensando, più fuori Italia che in Italia, penso alle cose che scrive, ultime che scrive Delors, si chiama Investire dalle social, alle cose che scrivono negli Stati Uniti, The Power of Social Innovation, cioè ci si sta ragionando. Il discorso è quali innovazioni si possono apportare in un contesto di crisi, qual è questo, no? Sapendo che si conta su risorse pubbliche calanti e su un problema di difficoltà crescente dal punto di vista delle disuguaglianze e delle esclusioni. Faccio solo un esempio e poi passo al punto e finisco. Oggi noi vediamo un mercato del lavoro che sta escludendo sempre di più giovani dalla partecipazione regolare, no? Semplicemente in Italia, per citare un altro acronimo, oltre a quello NIMBY, l'acronimo che va di moda è NEET, che vuol dire Not Education, Not Training, Not Employment, cioè persone che, giovani, tra i 15 e i 29 anni, che non stanno né in nessun processo formativo, né in un processo lavorativo, né nel processo scolastico. Sarebbero 2 milioni e 300 mila in Italia. Sono un quarto dei giovani fra i 15 e i 29 anni. E come mi suggeriva Rossana, sono prevalentemente maggiormente donne che uomini, più al sud che al nord, eccetera, eccetera. È un primato europeo che ci abbiamo. Allora, se è vero che c'è una correlazione forte fra fare volontariato e essere occupati, perché tutte le ricerche ce lo dimostrano, che per di più i volontari sono persone che hanno anche un'attività, è chiaro che se noi abbiamo un universo di giovani che non riescono a trovare nulla su cui organizzare la propria vita, è un po' difficile poi inventare la loro partecipazione o promuovere l'azione volontaria. Si può fare riconvertendo gli strumenti, ma questo adesso non me ne posso occupare. Per dire che c'è una serie di problemi nuovi che si stanno... Per esempio i pensionati, il famoso tempo libero pensionato non ci sarà più nei prossimi anni, perché non si va più in pensione fino a una certa età. E quindi non sarà più un discorso dei pensionati che hanno tempo libero, ma dei sessantenni che lavorano, che cambia il panorama della promozione dell'azione volontaria. E vado al punto. Allora, innovazione sociale. Oltre al discorso che facevo prima, che se volete macro, c'è anche un discorso di innovazione dal basso. Bisogna creare, promuovere, mettere in rete, farsi coordinatori, eccetera, di una serie di azioni dal basso che possono creare fiducia, creare connessione e naturalmente non essere invece visti come un sistema di blendatura delle famiglie o dei condomini. Vi faccio delle citazioni velocissime. Allora, centri basate su esperienze, non sulle mie pensate, su cose già concretamente organizzate in questo paese, spesso e volentieri da donne, ma non sempre, ma anche da maschi. I maschi sono in difficoltà, come è noto, ma questo è un altro discorso. I maschi giovani, no, quelli con la barba. Allora, anche quelli con i capelli bianchi. Dicevo, i centri di informazione sulle culture nelle culture diverse di chi abita nei quartieri e centri di gestione dei conflitti nei quartieri. Bisogna costruire, c'è l'esperienza splendida di Torino, centri di conflitti, cioè andare a mettere, a collocare nei quartieri multi composti, diciamo, dei luoghi nei quali il volontariato può fare un'azione formidabile per educare, informare e gestire i conflitti che ci sono, che ci saranno e ci sono sempre. Le banche del tempo, i mediatori di microcredito, i servizi per l'infanzia autogestiti nei quartieri, le reti di mutuo aiuto anziani e anziani, le badanti di condominio, i custodi sociali, cioè coordinatori di reti di mutuo aiuto nei quartieri, le mamme tutor, tramite il porta a porta si fanno carico dei figli e delle famiglie ad alta possibilità di dispersione scolastica, le forme di servizi all'infanzia basate su condominio, i gruppi di acquisto solidale, i lavori di doposcuola, che sono una cosa che si era una volta e sono formidabilmente importanti ancora adesso, quando crolla il tempo pieno e crolla il discorso della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Ecco, queste ed altre sono forme di nuovo, chiamiamolo welfare di prossimità, chiamiamolo micro welfare, io dico sono innovazioni dal basso che di fronte alla crisi, di fronte alle difficoltà, mettono in moto risorse vitali, mettono in moto risorse formidabili in cui il terzo settore deve essere immerso. Non può tirarsi fuori dicendo: io faccio la grande rete, faccio le grandi cose, vado nelle calamità naturali e poi non sono in grado di creare e attivare capitale sociale nei quartieri in cui si sta. Il che non vuol dire, ripeto, fare un discorso di blindatura o un discorso securitario, la paura, lo straniero. Significa invece rafforzare i tessuti familiari e il lavoro di cura, rafforzare le responsabilità genitoriali, rafforzare il sostegno domiciliare agli anziani, rafforzare le politiche di conciliazione, rafforzare l'integrazione sociale. Qui è emerso poco, ma signori, esploderà il discorso delle difficoltà di integrazione sociale se andiamo avanti con queste difficoltà economiche. Allora, come Don Cecconi, mi pare che si chiamasse il nostro emerito citatore latino, viste le sue educazioni e frequentazioni di studio e di carriera, diciamo così, qui c'è tanto da fare allora. Però la parrocchia certamente è un centro, un punto di riferimento, ma tutte le altre organizzazioni debbono costruire queste modalità di autodifesa e di promozione di fiducia, che sono poi la base per spingere, per costruire anche politiche nuove. Grazie.
Sì, innanzitutto volevo ringraziare Don Antonio per il suo intervento, veramente molto bello. Grazie anche per quella citazione che ci ha dato: piccolo il mio, grande il nostro. Devo dire, veramente bello. Ma mi ha fatto tornare in mente un giovane contadino toscano che molti anni fa ho conosciuto e si parlava, eravamo su un fondo e gli chiesi: fin dove arriva il vostro terreno, il vostro potere? E lui mi rispose, dice: io arrivo fino a quel filare là. E mi colpì moltissimo. Io arrivo fino a quel filare là, cioè un'identificazione totale fra il suo terreno e lui come persona. È difficile uscire dalla logica dell'appropriazione, questo non solo è mio, ma io sono la cosa, insomma. Ma brevemente, Mauro Giannelli ha detto che ho caricato sulle vostre spalle una grossa responsabilità, non vorrei aggiungere un'altra, però credo che una cosa vada detta. Il tempo in cui si discute delle cose, il momento nel tempo in cui si discute delle cose, non è irrilevante. Se noi avessimo fatto questo convegno 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, sarebbe stato diverso. Adesso c'è un aspetto del tema, perlomeno quello di cui mi è stato chiesto di occuparmi, che va messo in evidenza, anche se appunto purtroppo non fa altro che aumentare le nostre preoccupazioni e le nostre responsabilità, ma abbiamo tutti spalle, credo, sufficienti per reggerle queste responsabilità. Se si parla di democrazia in questo momento, non si può non tener conto del fatto che la crisi è un pericolo per la democrazia, sia intesa come democrazia rappresentativa sia intesa come democrazia partecipativa, cioè è un pericolo per tutti quei sistemi di governo della cosa pubblica e di partecipazione alla vita pubblica che presuppongono un noi, un'uscita dall'egoismo. Perché? Perché l'impoverimento inevitabile delle nostre società porterà a reazioni di chiusura, di egoismo, di paura, di timore del diverso, è già successo, non facciamo finta che non sia vero, è già successo dopo la prima guerra mondiale, è successo altrove, sta succedendo anche in Italia. La reazione normale delle persone, soprattutto in un paese in cui per 20 anni tutto ha fatto perno intorno all'individuo, all'individualismo proprietario, la reazione normale delle persone di fronte alla crisi e alla povertà è di trovare dei capri espiatori. Guardate quello che sta succedendo in Ungheria, in cui risorge l'antisemitismo, la xenofobia, ma anche le balle sulla Padania, se vogliamo essere franchi, insomma. Quindi si trova il capro espiatorio, si dà la colpa a qualcun altro e ci si chiude il più possibile nella propria piccola comunità. Allora, da questo punto di vista, il volontariato è una risorsa per la democrazia, perché invece il volontariato, inteso nel senso che diceva Ascoli, ed è incredibile come ci troviamo in sintonia pur senza esserci messi d'accordo, scusate, il volontariato, al di là del fatto che sia un'organizzazione, ma è fatto di tante singole persone, e queste singole persone testimoniano nella società italiana dei valori che sono esattamente il contrario di quelli di cui stavo parlando prima e che ci porterebbero a un danno per la democrazia, e sono valori della responsabilità, dell'autonomia e della solidarietà. Allora, l'ho già detto altre volte, se c'è una cosa che mi colpisce e che io tendo a mettere in evidenza dell'essere volontari, è proprio la capacità di assumere responsabilità. Responsabilità nel senso latino del termine, cioè capacità di dare risposte, non responsabilità nel senso negativo del chi paga se qualcosa va storto, ma responsabilità intesa come attitudine, capacità a trovare una risposta e, come dicevo prima, una risposta insieme con altri. I volontari sono, si direbbe per usare un termine inglese, accountable, ma non c'è bisogno di farli inglesi, sono responsabili, sono persone affidabili. Questo è molto importante, perché in una società impaurita e impoverita trovare accanto a sé persone affidabili è importante, ti dà sicurezza, ed è una sicurezza diversa da quella che dà il militare col mitra e il giubbotto antiproiettile, come andare in montagna con una buona guida o in mare con un buon comandante. Schettino, per esempio. Ma io in realtà lo dicevo da velista, però purtroppo ormai in Italia se si parla di comandante si pensa a Schettino. In effetti, appunto, anche quello è un segnale di incapacità a saper gestire le cose di noi e a pensare solo a se stesso. Autonomia, cioè capacità di prendere iniziativa. C'era una parte del titolo della relazione che era innovazione. I volontari creano innovazione, perché l'innovazione consiste, almeno secondo me, spesso nella combinazione inedita di fattori noti. E la cosa interessante, se andate a vedere quello che ci ricordava prima Ascoli, è che sul territorio, come si dice oggi in gergo, cioè nei luoghi dove le cose succedono, i volontari danno risposte combinando in maniera inedita fattori noti. Guardate che questo, anche in termini di, come posso dire, organizzazione pubblica, sta succedendo in alcuni comuni italiani. A Reggio Emilia c'è un direttore generale molto bravo, si chiama Mauro Bonaretti, che teorizza il governare con la rete, cioè governare il comune mettendo insieme i vari soggetti che ci sono nel comune. Il volontariato può essere un fortissimo, come posso dire, innovatore, e dovrebbe, secondo me, sentire la responsabilità di spingere nel senso del governo con la rete a livello locale, perché questa oggi è una delle risposte. Welfare aziendale, welfare di comunità, sono tutti i modi con cui affrontiamo la crisi mettendo insieme i pezzettini, e il volontariato, proprio perché ha questa capacità di innovazione in qualche modo costruita dentro, secondo me dovrebbe cercare di farlo. Infine, solidarietà, che è la classica cosa a cui si pensa quando si parla di volontariato. Però guardate, qui di nuovo, la solidarietà, mi ripeto, chiedo scusa a chi mi ha già ascoltato, ma insomma la solidarietà non nel senso del buon samaritano. Cioè non la solidarietà di chi ha di più e quindi si china verso chi ha di meno, ma la solidarietà che noi abbiamo già conosciuto in Italia alla fine dell'Ottocento e prima del Novecento, delle mutue, delle associazioni fra operai, delle associazioni fra artigiani, cioè la solidarietà orizzontale dei tanti che, essendo piccoli e vulnerabili, hanno capito che solo mettendosi insieme possono difendersi, in quel caso contro un capitalismo particolarmente agguerrito o gli usurai o cose di questo tipo. Oggi quella solidarietà in orizzontale dobbiamo riscoprirla, il volontariato ha le risorse per farlo, questo dobbiamo riscoprirlo come il modo per difenderci dalla crisi. E concludo, le alleanze, ha fatto benissimo prima la dottoressa Caselli a ricordarlo, è chiaro che tutto questo si fa soltanto facendo alleanze, ma alleanze con chi ha capito che la risposta alla crisi deve essere una risposta di questo tipo, cioè mettendo in evidenza questi valori e uscendo dallo schema domanda dei cittadini risposta delle istituzioni. Perché di nuovo anche qui la crisi sta mettendo chiarissimamente a nudo il fatto che non ci sono risposte che le istituzioni possono dare, perché le risorse non ci sono più. ma se questa è la situazione, la gente comincerà a chiedere comunque delle risposte, troverà un demagogo che gli dirà la risposta te la do io. E quindi bisogna che il volontariato rapidamente, perché guardate che è una questione di mesi, non di anni, rapidamente si prenda la responsabilità di spiegare agli italiani con i fatti che si possono trovare risposte solidali, che si può uscire dalla crisi senza impaurirsi, senza pensare che i diversi siano il nostro problema. E il volontariato è credibile in questo, perché lo sta già facendo, non c'è nulla che convinca le persone più che l'esempio, le cose fatte, non le parole. Quindi un volontariato che nei fatti ha già dimostrato che si può fare e che si carica di questa responsabilità per il Paese. Lo so che questo è un compito grosso, lo so che è qualche cosa che un po' va fuori rispetto a quello che il volontariato ha fatto normalmente, ma se non lo facciamo noi, chi altri lo può fare?
Grazie. Francesco Marsico, una breve considerazione.
Una battuta e soprattutto anche un saluto ad Antonio Cicconi, con il quale ho mosso i primi passi in Caritas Italiana, quindi non posso non riprenderlo.
Giovane.
Di qualche settimana, ma più giovane, diciamo. giustamente ha iniziato il suo intervento ricordandoci alcuni must delle culture del volontariato e dell'impegno sociale, anche che erano diffuse non soltanto nel mondo cattolico, che debbono essere ripensate. Cioè, io credo che, lo dico appunto dopo questo elenco che giustamente Ascoli e Arena ci hanno fatto, di valori che diciamo sono dentro il volontariato e sono fattore di cambiamento e di rafforzamento della democrazia, però bisogna anche fare per alcune generazioni di dirigenti, di soggetti che hanno fatto percorsi di volontariato negli anni scorsi, una verifica importante, seria, profonda, perché alcuni valori di quei tempi possono essere pietre d'inciampo per un ruolo così come è stato disegnato da Ascoli e Arena. Ma lo dico, guardate, a partire da me stesso, perché se io penso a un volontariato di anticipazione che poi invoca la cavalleria delle risorse pubbliche da lì a poco, non ho capito, almeno per l'oggi, perché io poi posso immaginare e sperare, Ascoli ce lo ricordava, questa crisi non finisce domani. Questa crisi, non sono economista, non sappiamo quando finisce, sicuramente quando l'economia ripartirà non ci sarà immediatamente la disponibilità di risorse. Lavorare, lo diceva Scaffidi, per il superamento del volontariato. No, noi dobbiamo lavorare perché, appunto, questo il CNCA ce lo diceva qualche anno fa, per un cittadino volontario, cioè per un cittadino che fa il cittadino, ma lo fa profondamente, lo fa ordinariamente. Ma questo non è, però dobbiamo evitare anche equivoci comunicativi in questo. La rimozione delle cause, è vero, è il grande obiettivo, ma noi dobbiamo lavorare con un e, noi non lavoro soltanto per la rimozione delle cause, ho anche la ragionevole consapevolezza che lavoro oggi per dare risposte nella costruzione di, ma non pensando che questo o quel risparmio, anche sulle spese militari, mi consenta di risolvere le questioni sociali. E in una logica di di costruzione di alleanze, di costruzione di micropratiche, dentro appunto quell'elenco che il professor Ascoli, che in questo momento sembrava quasi l'assessore, diciamo così, di una straordinaria, diciamo, comunità locale, potrebbe essere un sistema di welfare che per alcuni tempi non ha risorse, che è autopropulso. Ed è questa una sfida straordinaria sulla quale dobbiamo riflettere. Cioè, perché se uno riesce a costruire meccanismi dai neonati di Messina alle banche del tempo, al microcredito che fa accompagnamento, porta accanto alle persone, a tutto il resto, ve ne aggiungo un'altra ancora. La ricerca che l'Istat ha chiuso ormai sul tema dei senza dimora ha avuto due fasi, una più gestita appunto dall'Istituto di Statistica di rilevazione delle sedi, la seconda l'ha fatta col volontariato espresso dalla FIOPSD, dalla Federazione Italiana di Organismi per i Senza Dimora, delle Caritas diocesane, con centinaia di interviste sui territori fatte da, chiamiamoli così, ricercatori di strada, intervistatori di strada, che non soltanto hanno fatto questo lavoro e l'hanno fatto in maniera, questo sì, sussidiaria. Ma perché sussidiaria? Lo dicevano entrambi, Marina sul tema della fiducia, perché di fronte ai ricercatori che dicevano ma è difficilissimo, senza dimora non si fanno intervistare da un professionista, di fronte a volti volontari che stavano in strada con loro, le interviste sono in quasi tutti i territori sono andate tranquillamente bene, sono state raccolte e sono un patrimonio non soltanto di informazione scientifica, doverosa, perché l'Istat deve fare una ricerca che serva anche per le politiche, ma conferma di reti relazionali e di sostegno e solidali, in un senso non melenso ma concreto, che segnala un nuovo welfare che dobbiamo però immaginare, discutere e costruire, superando anche a volte i limiti culturali che, lo dico cominciando da me, alcune generazioni possono rappresentare in termini di elaborazione culturale.
Grazie Marsico. Allora interrompiamo qui i lavori, che riprenderanno alle 14.30.